Ah, che bello, oggi non sono solo. Beh, mi sono abituato alla notte bianca, l'ultima puntata che abbiamo fatto per il discorso e mamma mia, quanta gente c'era, no? Oggi siamo tornati nella nostra sede, cari amici del vostro caro, dolce, amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico G. Come vedete abbiamo un signore e una signorina che pregherei di avvicinarsi al signore. Ecco, ancora benissimo. Allora, perché ho queste persone qui? Sono persone che potranno illuminarci su alcune cose che riguardano Firenze. Firenze, si dice Firenze Bottegaia, no? Firenze, città di Bottegai. Magari questo signore che è della Confesercenti forse non sarà contento della parola Bottegai, però si è sempre detto che Firenze è una città, insomma, di negozi, ecco, in effetti, per cui. Credo che possa essere giusto anche bottegaio, vuoi dire contadino, no, niente, va benissimo, vuoi dire spazzino invece che operatore ecologico. Beh, insomma, si fonda e si basa moltissimo Firenze sul commercio, ovviamente, no? La Confcommercio, ecco, qui abbiamo il signor Valerio Brogelli, che è uno dei responsabili di città della Confesercenti, dico bene?
Sì,
Perché prima cosa ho
esatto.
detto prima?
Vabbè, nominato da un commercio per cui.
Perché mi è venuto in mente che c'è anche quella, no?
Certo.
Come mai ci sono due parti? Sono legate a parti politiche?
Ma diciamo una volta all'inizio, subito dopo la divisione fu fatta a suo tempo. 30 anni fa sicuramente c'era una valutazione di carattere politico, anche una valutazione anche come visione del commercio, si ritorna sempre qui, e delle valutazioni del piccolo commercio con il grande commercio, perché di solito la Concommercio tradizionalmente è un'associazione che rappresenta tutte le attività commerciali, dalla piccola alla grande distribuzione. Noi come Confesercenti siamo partiti prima con la piccola distribuzione, cioè i piccoli commercianti, gli ambulanti, i benzinai, poi piano piano anche noi, adeguandosi un po' alle realtà, diciamo, dell'economia, perché poi l'economia di fatto si modifica da sé, non è che nessuno può decidere come sviluppare questo tipo di attività commerciale,
Ovviamente, sì.
anche noi ora diciamo giustamente che siamo un'associazione del piccolo, medio commercio, dei servizi e del turismo, per cui si prende tutta una fascia molto completa e complessa di tutti i settori del commercio.
Quindi non
Insomma.
c'entra la politica, non è che voi siate un po' più di sinistra, gli altri un po' più di destra? No,
No, ma
si può
no,
dire,
ma ci
non c'è
manca
niente
no,
di male.
assolutamente, anzi, ognuno ha, è bene che esprima le loro posizioni, però il problema sta nel fatto che una matrice inizialmente era una matrice di questa natura, piano piano però. Siccome il commercio e il turismo hanno bisogno di servizi, hanno bisogno di persone che li riesca, nel limite possibile e con onore, usiamo questo termine, a rappresentare, per cui cade a questo punto la visione, la barriera ideologica, anche perché ideologicamente non ci crede più nessuno a nulla ormai, per cui sta prevalendo da tanto tempo, da tantissimi anni più, ora uno direbbe a Firenze Dio quattrino, no? Tanto
L'interesse
per. Esatto.
dell'interesse,
Per cui qui non c'è una divisione più ideologica, c'è una visione della vita, diciamo, del commercio in una certa maniera. Ecco, certamente delle divisioni ci sono, delle scelte, delle progettazioni, delle programmazioni sono sempre diverse molto spesso, però si lavora anche insieme tranquillamente, ecco,
ma ci
voglio dire.
mancherebbe, perché poi è interesse comune. Qui al lato abbiamo anche una gentile signorina, signora o signorina, signorina?
Signorina.
Signorina, bene, cara signorina Cristina Ferro,
Cristina Ferro.
Cristina Ferro, cioè niente parentela perché tutti
No,
glielo chiedono, con
tanto.
Tiziano, Tiziano non c'entra niente, no? Cristina, cosa sei? Chi sei e perché sei qui? Ecco.
Io sono una personal shopper, quindi esistiamo
Hai
veramente.
capito?
Esistiamo davvero. Allora, spiego brevemente di cosa si tratta perché magari non tutti lo sanno, magari sono un po'
Dillo.
breve. Allora, io accompagno le persone negli acquisti e soprattutto in una città come Firenze è importante accompagnare le persone nei luoghi di qualità. Quindi quindi, a parte gli esercizi storici fiorentini, ma poi comunque gli artigiani, i creatori indipendenti, ma anche i giovani stilisti di moda, quindi persone che hanno una loro linea, e quindi quanto di meglio c'è da offrire nella creatività e nell'artigianalità del luogo.
E quindi praticamente una specie di guida all'acquisto.
Sì, anche se non sono una guida specifico, perché è un lavoro completamente diverso da quello delle guide turistiche, però sono un po' una guida all'acquisto, ecco, diciamo così. Come... sono l'allenatore, i Prandelli, ma dei consumatori, li alleno.
I Prandelli, li fai a Brandelli. No, volevo dire, no. Ti vengono assegnate le persone oppure te le becchi da te? Come funziona?
No, le persone mi vengono assegnate tramite contatti quali agenzie, tour operator, alberghi, bed and breakfast chiaramente di un certo livello, ma anche bar, cioè voglio dire, io prendo di tutto.
E quindi sai tutte le lingue, no?
Beh, allora io lavoro tranquillamente in inglese e francese, poi ho anche dei collaboratori per il russo e per il tedesco e lo spagnolo.
Ma che bellezza, si aprono nuove frontiere, come vede, si aprono nuove frontiere anche nei mestieri dei giovani, perché com'è personal shopper?
Esatto.
Personal shopper, non c'è una parola italiana?
No, non c'è, faccio anche consulente d'immagine, parole italiane, quindi questo magari è più comune.
Ma consulente d'immagine, no, personal shopper?
Fa meno cioè, impattivo, sì,
guida all'acquisto, no?
Guida all'acquisto, ma c'è la parola guida e non posso essere preparata alle guide per nessuna ragione, quindi non sono
consigliere. Era di acquisti.
Sono la consulente.
È consulente di acquisti. Consulente.
Diciamo,
vabbè, ecco, lei conosceva questo tipo di lavoro?
No, francamente no, devo dire, essere sincero.
Ma nei negozi arrivano anche queste persone guidate, magari
accompagnate con consulenza,
ecco,
mia.
Allora può darsi che questi negozi, insomma, che pagano, cioè danno una percentuale.
No,
come
io sono pagata dal cliente. Quindi sono completamente indipendente nello scegliere quanto c'è di meglio per il cliente e quanto c'è di più adatto per lui. Mm-hmm. E questo è il bello rispetto alle guide turistiche che spesso fanno il giro fisso, no? Io accompagno la persona.
Senti, ma tu hai una domanda da fare al signor Brocelli?
Allora.
Perché prima mi dicevi di aver notato un sacco di cose, no?
È vero, dunque, allora c'è da dire una cosa, che comunque io i negozianti li devo conoscere, quindi chiaramente devo visitare i negozi e capire un po' che tipo di prodotto hanno, quindi in questo modo molto spesso si crea anche un rapporto quasi di amicizia, quindi arrivano le confidenze, si chiacchiera e spesso mi rendo conto di come lavorano, e a volte lavorano a mio avviso molto bene, a volte secondo me manca qualcosa. Quindi io alla fine mi sono fatta anche delle mie idee su quelli che sono i pregi e i difetti dei commercianti fiorentini, questo tendenzialmente in generale naturalmente, quindi qualcuno rimane fuori, qualcuno sta dentro.
Quindi?
Ho la sensazione che la qualità sia altissima, perché sono tutti bravi, che comunque hanno la qualità. L'appunto che mi sento di fare è che sono rimasti un po' indietro rispetto a tante cose. Per esempio danno molto valore, che è anche giusto, al fatto di avere il negozio nel palazzo antico, che è molto bello, perché comunque la cultura fa parte di questa città, è fondamentale, però spesso vieni a scoprire che non hanno un sito internet e si stupiscono perché non vengono trovati, oppure non hanno addirittura le mail, quindi se vuoi collaborare con loro e ci vuole uno scambio di foto, così non te le possono mandare.
Allora, sentiamo, è così, cioè c'è un certo... rimanere indietro da parte dei negozi fiorentini, specialmente in centro, non so.
Ma io se è una caratteristica dei negozi fiorentini soltanto non lo so. So certamente che questo è vero. Noi siamo costantemente anche noi in contatto con, in questo caso, i nostri associati, e quando noi chiediamo di avere o le mail o più che altro per avere un rapporto anche di carattere sindacale, a noi serve le mail per mandargli le notizie, le informazioni, perché poi oggigiorno merita, ormai si è capito tutti, e merita tenere una comunicazione anche fra associazione e associato su via internet, per capirci, via telematica, e invece si vede che anche noi abbiamo delle grosse difficoltà. Questo purtroppo lo dobbiamo ancora riscontrare, non siamo assolutamente a un livello abbordabile, usiamo a questa maniera per dire che il commercio ha fatto il primo passo, perché poi anche qui, come spesso succede, bisogna distinguere poi, perché la signorina parlava di un certo tipo di negozio e un certo tipo di artigianato, noi abbiamo il riscontro da tutte e due le parti, però teniamo presente ci sono anche tanti tipi di commercio, tanto per intenderci, ce n'è anche poca necessità, diciamo, bisogna alzare il livello del tipo di prodotto, della qualità di prodotto e del servizio da dare, perché insomma, ora detto, un alimentari tutto
beh,
sommato
no, certo,
non è esatto,
no. Però questo c'è il giro, perché comunque la gente passa, entra.
Esatto, sì. No, no, ma anche noi se abbiamo visto, ora siccome io per la mia il mio ruolo istituzionale seguo anche molto tutta la parte dell'Oltrarno, per cui tutto il discorso dei rapporti anche con gli artigiani, perché anche noi abbiamo, tutte e quattro le associazioni hanno istituito 80 anni fa un comitato che ha un sito www.diladarno.it, però anche lì si vede tante volte ci sono tanti artigiani di buon livello, se non addirittura di alto livello,
alto.
E non si riesce nemmeno a avere le fotografie del prodotto che hanno
questo,
per inserirlo dentro il portale.
Questa è una cosa che andrebbe, insomma, anche da voi, Confesercenti, eccetera, sarebbe un po' spinta. Veniamo invece al primo maggio, no? Si è fatto un gran parlare in questi ultimi giorni, no? Negozi aperti sì, negozi aperti no, il sindaco dice chi vuole stare aperto, apra, eccetera. La posizione di Confesercenti qual è stata e qual è?
Questa è una domanda molto semplice, visto che si è fatto la richiesta ufficiale per poter stare aperti il primo di maggio, la cosa è chiara, noi eravamo d'accordo sulla possibilità, e sottolineo il discorso della possibilità di aprire il primo maggio. 10 anni fa, quando si iniziò a parlare di questa cosa, avemmo la prima sconfitta sindacale nei confronti dell'allora nuova giunta Domenici, perché mi ricordo che l'ordinanza era già stata fatta per poter aprire nel centro storico i negozi, poi ci fu una pressione di carattere sindacale, in questo caso le tre confederazioni, che in consiglio comunale fecero tornare indietro questo provvedimento. La solita soluzione di mediazione all'italiana, i negozi e il commercio chiusi, i mercati ambulanti storici del centro di Firenze aperti. Per cui già questo c'era un livello di rapporto che a me non è paritario fra attività e attività, anche perché, come ho detto all'inizio, essendo noi prevalentemente interessati ad attività di carattere familiare, usiamo questo termine per farci capire, negli esercizi di vicinato, insomma, i dipendenti, noi abbiamo anche avanzato delle proposte della serie, ci potremmo trovare anche d'accordo, i dipendenti fanno feste, i titolari possano stare a gestire l'esercizio,
sì,
per cui voglio dire, noi eravamo disponibili a qualsiasi tipo di rapporto, e forse non è pure detto che questa cosa si fermi qui, che possa andare avanti per cercare di trovare una forma di...
Ma il primo maggio dice che, insomma, è il primo maggio, la festa dei lavoratori e del lavoro, e non si dovrebbe lavorare, dicono i sindacati, hanno indetto anche uno sciopero, se non sbaglio, no?
Sì.
Ecco. Ma voi che siete un po' un sindacato o no?
Sì.
Sì, sindacato dei
imprenditori,
degli
però.
Imprenditori, quindi contrapposto al sindacato dei lavoratori. Come mai c'è sempre il lavoratore contro l'imprenditore? Perché questa potrebbe trovarsi più d'accordo, magari insomma, anche andare incontro un po' ai lavoratori che spesso insomma non guadagnano molto o eccetera, insomma. Non ci può essere, ecco, perché c'è o il sindacato dei lavoratori o quello degli imprenditori, non c'è una via di mezzo che può mettere insieme e vedere le cose da un punto, diciamo, al di fuori, non di parte, no?
Questo è sempre difficile, è difficile per una semplice motivazione, il fatto sta che nel commercio proprio non fiorentino, italiano, ci sono delle realtà economiche completamente diverse, ci sono attività economiche a livello, dico familiare per capirci, che poi ho detto può avere anche un dipendente o due, non è ora il concetto del numero dei dipendenti, ma il concetto della gestione, e c'è poi le grandi marche, le grandi firme, i grandi supermercati, che chiaramente hanno un sindacato interno di un certo rilievo, hanno un rapporto di personale che si alterna, no, perché noi per esempio quando si tratta di dire si sta aperti la domenica, noi siamo sempre stati quelli che dice va bene, troviamo un accordo, e l'accordo è stato trovato dopo tanti anni e che ormai è diventato perlomeno un prassi comune, in cui si sta aperti 20 festività durante l'anno, cioè la grande distribuzione, vorrebbe stare aperta tutte le domeniche dell'anno. Allora, voglio dire, noi tentiamo di capire, perché noi siamo quelli che non ci possiamo permettere di stare tutte le domeniche aperte, perché il personale che abbiamo, le nostre aziende non sono in condizione di garantire la gestibilità dell'esercizio. La grande distribuzione, quel personale a rotazione, ha la possibilità anche di lavorare in maniera diversa. Poi le faccio un esempio, è semplice ma secondo me calzante. Un altro problema che noi abbiamo affrontato e non siamo riusciti a risolverlo è che tradizionalmente la festa di San Giovanni, il 24 di giugno, i negozi prima erano chiusi, mentre ora c'è la deroga che i negozi possono stare aperti. E allora si ritorna sempre al solito discorso: i dipendenti del comune fanno festa, i dipendenti delle banche, una volta delle banche, io parlo che hanno la sede a Firenze, faceva mezza giornata, i dipendenti del commercio chiudevano, perché di fatto chiudevano, e a un certo punto i dipendenti del commercio invece sono a lavorare. Cioè, non è paragonabile alla tradizione del primo maggio, su questo siamo perfettamente d'accordo.
È il patrono.
Però la tradizione, anche questa per noi a Firenze, era una tradizione.
Certo.
Ecco, voglio dire, ci sono queste anomalie. Ora, lo capisco, se si dovesse aprire i negozi o i supermercati alle piagge, tanto per dirne una, o a Brozzi, molto probabilmente per il primo maggio sarebbe una sfida troppo forte. Forse sicuramente nemmeno noi vorremmo mettere in discussione, non vogliamo mettere in discussione questo, ma noi diciamo, e qui ringraziamo Renzi e l'assessore vice sindaco Nardella, che hanno compreso le richieste, di dire soltanto nel centro storico, perché c'è un discorso da dare un servizio a turisti, c'è bisogno di fare cassa, perché di fatto c'è anche questo. E poi una piccola cosa, non di secondaria importanza, è che comunque certi negozi aprivano comunque, e aprendo comunque certi negozi, chi si poteva permettere di prendere comunque, se doveva avvenire un'altra avvenzione, se la poteva permettere di pagare. Siamo sempre lì, piccolo esercizio che è da solo, la famiglia o un dipendente, non si può permettere nemmeno la contravvenzione e sta chiuso. Per cui è meglio aver dato la possibilità a chi era interessato di poter stare aperto, chi non è stato aperto ha fatto bene lo stesso. Ecco,
comunque bene allora ha fatto Matteo Renzi.
Per noi sì, visto che si perse e 10 anni fa si può dire.
Ma forse anche per i cittadini, perché in fondo avere dei negozi aperti, io per esempio ero completamente d'accordo, chi volesse aprire aprisse, chi volesse chiudere chiudesse. Cristina,
secondo me può essere stata una cosa molto buona per i turisti, questo sicuramente, perché forse magari non coglievano, no, l'atmosfera, no, o comunque le idee che c'erano dietro, quindi secondo me per il turista presente a Firenze può essere stata una cosa buona, quello di sicuro. Poi che ci siano dietro delle tematiche di tipo diverso, perché comunque c'è il rapporto capo dipendente, quello è un'altra cosa.
Ho capito, dunque però mi sembra che il primo maggio non sia andata così bene, nel senso che non tanti hanno tenuto aperto, forse perché erano già stanchi della notte bianca, essendo c'è stata la notte bianca prima, uno sta aperto tutta la notte, io ho fatto la telecronaca per la strada di gran parte della nottata, e poi magari la mattina dopo ce la faceva stare aperto probabilmente, o comunque per altri motivi. Come mai, ecco, non c'è stato questo successo che voi pensavate?
Ma come ho detto all'inizio, noi siamo convinti della necessità di far fare una scelta ai soggetti che sono, o alle aziende o alle attività che sono interessati a farla. Non eravamo convinti, non lo siamo mai stati convinti, dell'obbligo di dover chiudere per forza. Proprio con questo tipo di... Ora io non so le percentuali, perché stamattina non abbiamo potuto fare le verifiche. Però, detto questo, la possibilità di lasciar fare ai singoli soggetti è una scelta, diciamo, democratica, usiamo questo termine se si può,
democratica.
Ma non mi piace parlare in questi termini di democrazia, insomma, di una scelta economica, ecco, forse diciamo una scelta economica fatta da certe aziende invece di altre, ecco, tutto lì, non, io non vedo tutto questo, questa difficoltà. E certo poi, attenzione, i negozi a dettaglio a mezzanotte dovevano chiudere a Firenze, i pubblici esercizi no, e lì non voglio entrare nel meccanismo perché poi c'è anche quest'altro aspetto che dobbiamo sempre tenere conto, dei lavoratori sono tutti uguali e per fortuna c'è quelli del turismo che hanno un contratto diverso e che possa andare un servizio ai turisti, perché certo. I bar e i ristoranti comunque anche il primo maggio sono stati aperti, da sempre aperti, non è che...
È vero, quelli sono sempre aperti, quindi
però,
come mai?
No, posso fare una battuta?
Certo.
Perché tante volte si sottovaluta questo aspetto, ma non il giorno, non lasciamo fare, siccome i pubblici esercizi hanno una regolamentazione tutta loro, no, tutto, hanno un contratto a parte dal commercio, per cui anche loro però hanno bisogno di un giorno di riposo del dipendente infrasettimanale. Una volta, se vi ricordate, c'era i pubblici esercizi, i bar e i ristoranti dovevano chiudere una volta alla settimana, a rotazione, no? C'era l'elencazione dei bar quando dovevano stare chiuse per forza. Ora siamo nella situazione in cui, per esempio, di solito stanno aperti tutti i giorni della settimana, 365 giorni potrebbero stare aperti, però i dipendenti si riposano ugualmente, non si riposano la domenica, non si riposano il primo maggio, si riposano il martedì, mercoledì, giovedì, ecco. Cioè, questa è una scelta fatta in un contratto di lavoro e tutto sommato dà la garanzia a tutti. Se poi i bar o i ristoranti il primo maggio può chiudere, chiude e manda il personale a fare il giorno di riposo come era una volta. Ecco. Cioè, vuol dire, ci sono i meccanismi per...
Ecco, ma questo insuccesso, almeno io ho letto così, poi non sono andato a constatare, ma è dovuto al fatto veramente che prima c'era stata la notte bianca, oppure forse sarebbero stati più negozi aperti se non ci fosse stata la notte bianca?
Ma sai, questo è esempio... Io potrei dire sì, forse se non ci fosse stata la notte bianca ci potrebbe essere qualche negozio in più aperto, ma siamo perfettamente convinti di questo, che la notte bianca ha portato il beneficio commercialmente parlando?
Ha portato?
Ma io penso di no, la notte bianca è un commercio al dettaglio, lasciamo fare, ripeto, pubblici esercizi sono un'altra cosa. Hanno fatto vetrina, io conosco tante persone, ci sono state a parlare il giorno della notte bianca, che erano aperti. Lo facevano più che altro per rispondere al messaggio mandato dall'amministrazione che bisogna farsi vedere, che c'è la volontà di far vivere questa città, di dare maggiore garanzia a chi vive in questa città, si sta aperti.
Scusate se mi permetto,
ecco,
è una questione anche molto di immagine, perché comunque molte boutique, molti negozi, ma io parlo di quelli piccoli comunque, comunque di un certo livello, ma non delle grandi catene, molti l'hanno visto come un evento, quindi un modo per rapportarsi alla loro clientela, per farsi conoscere da persone nuove. Quindi il discorso della vetrina secondo me è giusto, quindi in un certo senso la notte bianca è qualcosa di cui non si può più fare a meno, tra virgolette, per cui probabilmente è qualcosa in cui tutti vogliono esserci ed è un modo per apparire, più che non per vendere.
Più che per vendere, eh?
Secondo me no, sì.
Sì, ma loro vogliono vendere, capito? Cioè i commercianti apparire,
sì.
Appaiono tutti i giorni, hanno la vetrina sulla strada tutti i giorni. Loro vogliono vendere, o sbaglio?
No, qui siamo perfettamente d'accordo, però io volevo ritornare al primo maggio. Quando si fa queste valutazioni del dire se è stato un successo o no, bisogna sempre tenere presente chi sono le aziende che possono essere interessate a questa apertura. Cioè, ripeto, esercizi commerciali, di vicinato, fra virgolette, non grandi firme, non grandi marche, non con i dipendenti, per cui per noi è stato un successo da questo punto di vista, perché le aziende che noi sappiamo essere state aperte sono aziende che solitamente sono obbligate a stare chiusi per il primo di maggio e sono su quelle direttrici commerciali, tanto per essere chiari, che vanno da Piazza Pitti, tutta via Guicciardini, Ponte Vecchio, fino diciamo a Piazza San Marco. Questa è la direttrice solitamente che interessa. Se poi a queste leviamo le grandi marche, le grandi società, una su un'altra, vedrà poi alla fine tanti sono stati aperti, non chiusi. Certo, se non si possa confrontare con quelli che aprono tutti i giorni, proprio per questo.
A proposito di vetrine, no? La Firenze vetrina che ogni tanto si sente rammentare, questa Firenze vetrina che in effetti, insomma, queste grandi marche di moda, eccetera, no? Ma sono veramente negozi che rientrano nello spirito fiorentino? O forse non è una certa forzatura che ci riempie di queste vetrine, di questa Firenze vetrina che dà sempre meno spazio al vero artigiano, al vero, insomma, i negozi storici chiudono, spariscono e arriva Dolce Gabbana, arriva Pelle, quell'altro. Poi chiudono anche loro perché io non ci trovo nessuno dentro, cioè magari chi c'entra fa un unico acquisto e spende.
Piazza Navoni 5 hanno chiuso negli ultimi mesi, quindi questo è un dato un po' pesante.
Infatti, ecco, ma la Confesercenti come vede questo comunque pullulare di grandi firme?
Allora, qui il problema si fa molto molto grosso, non dirlo delicato, è molto grosso.
Cioè,
ma delicato nella possibilità di rispondere per farsi capire. Allora, intanto, si è detto prima, siamo in un mercato internazionale e le grandi firme fanno parte del mercato. Guai quella città che esce da questo meccanismo, da questo mercato. Poi c'è necessità e bisogno che ci siano queste marche, queste caratteristiche in una città. Anzi, noi sappiamo che Firenze viene penalizzata da grandi marche perché non è una città che si adatta molto bene per le norme esistenti, edilizie, a trovare soluzioni adeguate alla richiesta di grandi, ma quando dico grandi aiutatemi a dire grandi firme o marchi, dammi il termine marchi,
Griff,
ma oggigiorno la Griff non una volta si poteva dire Gucci, Ferrari, no, qualcosa di più completo.
I gruppi.
Poi chiaramente a questi noi dobbiamo garantire, proprio per la nostra caratteristica di città artigianale anche fra l'altro, dobbiamo garantire una rispondenza anche di questo tipo di qualità tutta toscana, tutta fiorentina. Però qui nasce l'altro problema, che o qualcuno viene incontro a queste realtà, perché il mercato il mercato oggi non permette di stare sul mercato con i costi, la rendita di immobiliare, qui bisogna trovare una salvaguardia in qualche modo, che non è legata all'incapacità dell'artigiano, del commerciante tradizionale di stare sul mercato, sono proprio i costi economici di tutta l'operazione che rischiano oggi di far sparire queste piccole botteghe, usiamo a questa maniera,
botteghe.
Noi si è fatta un'operazione, io non le dico anche perché sono un po', non me ne ricordo nemmeno, però noi si è fatta un'operazione un paio di anni fa di quel negozio in centro che ha preso tutta il palazzo, tanto per intenderci, e il negozio storico, fortunatamente siamo riusciti a farlo spostare in un'altra strada del centro di Firenze, e in questo caso si è salvaguardato l'immagine.
Ha preso un palazzo intero?
Sì, ha mandato via tutti i negozi che c'erano.
Tutti i negozi via?
C'era la famosa merceria.
In che via succede questo?
No, sì. Vicino al Porcellino, tanto per
vicino al Porcellino, via.
Sì, ora.
Insomma, vabbè.
E fortunatamente è riuscito
a spostare.
In Porta Rossa. Piazzetta Palagio di Parte UEFA, e vedrà che il negozio si è riqualificato pur mantenendo sempre la stessa la stessa immagine, lo stesso prodotto, lo stesso nome, però non è facile un'operazione a questa maniera, perché non esiste, al di là dei discorsi, e qui è bene dirlo, perché sennò poi, salvaguardia di esercizi storici.
Non esiste, perché non si può far esistere, secondo me, vabbè, questo ognuno poi può pensarla come vuole, ma vabbè, è bene quindi che ci siano queste grandi firme, cioè ci qualificano in qualche modo, ci degnano, cioè, noi abbiamo Cartier e allora siamo degnati della presenza di Cartier come Place Vendôme a Parigi, no? E quindi siamo qualificati. Non c'è un fiorentino che c'entri dentro però in questi negozi, cioè i fiorentini io non li vedo entrare perché i prezzi sono talmente alti, le persone che potrebbero comprare qualcosa per casa vanno anche un gioiellino, un anellino, vanno lì perché insomma è un po' dispendioso e vediamo, passiamo davanti, perché anch'io non c'entro dentro ovviamente, si passa davanti a questi negozi, sono sempre vuoti e questi commessi sono lì come dei falchetti che aspettano, cioè sono vuoti perché tu guardi la vetrina e tu vedi dei prezzi astronomici che a tutti non... ogni tanto entra qualche signora tutta rifatta, tutta... cioè, ma non è quello il popolo, non è quello il fiorentino quello è la persona che sta nel palazzo, appunto, esce fuori, va dalla grande firma perché non può mica andare a fare la spesa alla Coppe, no, per dire, o comunque alla Villa, ora c'è anche la Villa, va in questi posti meravigliosi, poi rientra nel suo sarcofago, ecco, voglio dire, in effetti facciamo il discorso contrario, parliamo per esempio degli ambulanti di San Lorenzo e degli artigiani del Ponte Vecchio, intorno al Ponte Vecchio, di San Frediano, questi qua sempre più ridotti, sempre più emarginati, o sbaglio? Me lo dicono?
No, ma io che gli ambulanti siano ridotti mi pare... un po' elatorio.
No, parlo degli artigiani.
Ah, ecco.
Gli ambulanti sarebbe da fare un altro discorso.
Gli artigiani, ritorno al discorso che abbiamo già fatto. L'economia di mercato e le regole che hanno introdotto le passate, io dico le passate amministrazioni perché vuol dire non è che possa dire questa attuale ha la possibilità per il momento nella volontà di, no? Io parlo della situazione esistente. Allora, l'economia immobiliare, il reddito immobiliare strozza le aziende, non c'è niente da basta parlarne. Gli artigiani da sempre, se sono artigiani, hanno bisogno di una mobilità e di una raggiungibilità che d'oggi non viene autorizzata. Tanti artigiani si sono trasferiti nella periferia di Firenze dove è stato possibile, tanto per dire nella zona di Village, non so se ci avete presente, c'è una volta si dice il PIP, no? Il polo produttivo, si sono trasferiti, ce ne tanti si sono trasferiti dal centro lì. Qualcuno sta riscontrando in questi mesi, in questi anni, il trasferimento addirittura anche fuori del territorio come Firenze, perché Firenze ormai non c'ha più possibilità di costruzione, di realizzazione, diciamo, di strutture di questa portata. Il comune negli anni passati ha tentato di fare un'operazione di invitare degli artigiani all'interno dell'ex conventino nella zona di Piazza Tasso, che ora li stanno riempiendo questi spazi, però qui siamo a livello di artigianato artistico, no? Dove c'è artistico, dove c'è effettivamente anche ci possono anche essere spazi non eccessivamente grandi, ma se si pensa a un falegname, se si pensa a una tipografia, se si pensa che ce n'era tante anche nel centro di Firenze, nel lontano, non sono più raggiungibili, non gli danno più servizi per portare la carta, il cliente non può andare a ritirarlo, invece da pagare passando la porta telematica. Siamo in una situazione in cui ci sono delle grosse difficoltà per raggiungerli e non è nemmeno pensabile, come ci dicevano una volta, che vanno dalle 7:30 in poi. Alle 7:30 in poi gli artigiani, no, come commercianti, vanno a casa. Esatto, esatto.
No, no, ma indubbiamente questo è vero, ma perché non, cioè, secondo lei non c'è volontà di ravvivare un po' il settore, oppure, cioè, si dà più spazio alle cose più appariscenti?
Si dà più spazio alla residenza, no? E lì bisognerebbe riuscire a valutare che tipo di residenza, perché, come si diceva tempo addietro, se uno pensa ad andare in via dei Serragli così a caso e pensare ad essere ai Bobolino, si sbaglia, insomma, lì in via dei Serragli.
Indo passa, un'altra parte.
Sì, no, indo c'è il verde, indo c'è lì e si passa tram, e si passa
ma
macchine.
Vicino c'è Boboli, ma insomma.
Cioè, la zona, per capirci, no? Allora, diciamo, voglio dire a Greve, perché se no, per farci capire, in una zona dove c'è il verde, dove c'è spazio, insomma, noi siamo una città rinascimentale, siamo dentro le mura, per cui non è pensabile si possa avere gli stessi privilegi di quando, di chi è in campagna, tanto per essere chiari. E invece chi lavora non ha nessun tipo di garanzia. E cosa sta succedendo? Cosa è successo? Santa Croce è stato un esempio 20 anni fa, non ora, 20 anni fa, le attività artigianali vengono espulse, viene quelle commerciali, di che tipo? Allora, si torna lì, bar, ristorante, pub, circoli, che bene che ci siano, perché danno la possibilità di vivere il centro della città, su questo non c'è un po' di dubbio, però si va sempre a contrastare, si modifica sostanzialmente l'assetto sociale della città.
Anche l'equilibrio, insomma.
Della sociale. Per cui questo, certo, i bar e i ristoranti fanno luce, richiamano persone, più che un artigiano che sta chiuso la sera alle 20.
Allora, personalmente conosco una persona che ha chiuso un negozio di stoffe, così, diceva ci vuole mettere un pub, perché sono quelle cose che rendono di più, ovviamente. Ma
bisogna sapere, tu sai, se mi interrompo,
prego.
Bisogna sapere gestire anche questo.
Sì, 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 sì.
Perché è facile,
sì, però,
dire,
però,
no, a parole tu è facile, no, tutto. Dopo c'è da gestirlo,
sì, sì,
e
sì,
c'è,
sì,
da dare la qualità.
Ma l'idea c'è,
l'idea
di modificare. Dall'altra parte ci sono gli ambulanti, come si diceva, invece tanti. Troppi?
Ma anche qui, tanti e troppi. Io, il mio lavoro, e non posso dire che sono tanti e troppi. No, c'è quelli che ci sono. Perché il dramma di tutta questa situazione è che si parte da un presupposto, chi parte da un presupposto errato, è quello che sono tanti. E che si fa? Si ammazzano? Si mandano a brozzi?
No.
La situazione è questa. Allora, se c'è una linea, una politica, un intendimento di tendere a modificare, a rendere meglio le strutture che hanno, modificarle sul tipo di prodotto, tenendo presente che siamo in un libero mercato, non ce ne ricordiamo mai, perché noi si sta a fare il ragionamento dell'ambulante che vende le magliette con scritto Parigi a Firenze, no? Perché
c'è anche quello Forza Roma,
esatto.
Però, e tutte le maglie di tutti i giocatori del mondo,
non è che sono troppi, è che spesso hanno una qualità che non è proprio quella che dovrebbe,
ma si entra anche un discorso di decoro,
certo.
Nel senso,
sì,
che
in quel decoro
non c'è niente di fiorentino,
nulla,
quel decoro non si vive, cioè va a dire la gente, io non è che qui voglia per forza dire che sono belle, assolutamente no. Però dico anche che se ci sono, le vendano, significano che c'è la richiesta. Se noi si pensa di mettere lì le maglie solo della Fiorentina, tanto per dirne uno, si può capire.
No, ma io ci metterei nemmeno quello.
No, ma fatto il rapporto, c'entra. Per capirci, un centrano, troviamo qualsiasi altra cosa.
Ma un miglioramento della qualità, mi sembra che il sindaco,
sì,
lo disse.
Sì, sì, ma con questo siamo d'accordo.
Fa, dice che qui, insomma, vi rendete conto di quello che vendete, perché vendono la paccottiglia, in realtà va bene, perché devono vivere, però forse il decoro, se si mettessero d'accordo su una migliore qualità di,
sì, no, ma,
oggetti,
ma non, no, c'è soltanto la qualità degli oggetti, anche la struttura stessa, no? Noi si è fatto sempre 80 anni fa, una lotta e poi alla fine un accordo, per cui c'è in mezzo la sovrintendenza, per cui non è nemmeno facile fare questo tipo di operazioni. Ci sono quegli ambulanti che sono nelle piazze più tradizionali di Firenze e che vendono le cartoline, tanto per intendere. Se vedete, loro hanno un banco, tutto uguali, di una certa misura, con certe caratteristiche, arrivano con il camion, lo scaricano, il camion va via, la sera ritornano, prendono il camion, lo tirano su, perché questo è stato fatto, è stato reso possibile un accordo fra associazione, comune e sovrintendenza. Allora, se l'immagine e la riqualificazione anche di alcune strade del centro storico passa attraverso questo tipo di volontà, sicuramente gli ambulanti saranno disponibili a, no? Ma se si comincia a dire ce n'è 300, sono troppi, si mettono 250 e gli altri 50 si mettono così, tanto a Piazza Annigoni, a Piazza Ghiberti, tanto è.
Piazza, sono perduti,
è finito.
È una piazza in cui purtroppo si è fatto il deserto, come mai?
Si doveva
come
fare
mai?
Il mercato delle pulci, non va più perché l'amministrazione l'ha detto, la serve per altre cose, e allora la servirà per altre cose.
Sì, ma hanno fatto delle manifestazioni, io so perché me lo dicono, delle cose che sono andate completamente deserte. Lì, perché bisogna andarci apposta, è un luogo assolutamente poco cioè vivibile, nel senso è un deserto.
Fermo un attimo,
Piazza Ghiberti,
allora,
Piazza Ghiberti, largo Arnigoni,
sì,
dietro la Nazione.
Sì, esatto, ora anche questi
bisogna
riuscire a capire chi si può mandare o portare. Allora, noi quando si parlava con l'amministrazione di portare nel mercatino delle pulci, tanto per intenderci.
Ed erano tutti scontenti quelli
erano,
delle pulci, eh?
Insomma, inizialmente erano contenti, poi diventarono scontenti e poi se ne è fatto di niente. Però ricordiamoci che tutta la scontentezza era che bisognava ricostruire le strutture.
A spese loro.
Esatto. Questa è la scontentezza.
Ci credo.
Però se si parla con le attività commerciali che sono nelle vicinanze della piazza, quella piazza è passata da un valore 0 a un valore 100, perché è l'unica piazza o l'unica zona dove c'ha due parcheggi con 400-500 posti macchina, tutti i giorni pieni.
Ma perché c'è il mercato di Sant'Ambrogio, che è quello
che richiama.
Quello richiama, ma è un'altra cosa.
No, non è un'altra cosa.
Alimentari soprattutto.
No, c'è il ristorante. Lì ormai si è cambiato l'immagine di quella parte di Firenze con questi mercati, con questi parcheggi. Si è cambiato l'immagine e l'economia dell'attività di quella zona, che da Piazza Beccaria fino a Piazza San Pier Maggiore, ora la stanno finendo di sistemare, San Pierino.
Sì, già sistemato.
No, ma lei, una direttrice pedonale che a Firenze non c'è mai stata una. Con 600, se non mi sbaglio, qualcosa del genere, posti auto fissi. Stamattina sono passato per andare all'assessorato alla mobilità, che è in via Giotto, passando Piazza Ghiberti, posti disponibili zero.
Vuol dire che usano.
Allora, se lì ci fosse stato il mercatino delle pulci, ora io non voglio entrare dentro il discorso dei costi, perché sennò si fa.
No, ma no? Uno che va al mercatino delle pulci non va a mettere la macchina a pagamento sotto. Lì è una cosa che secondo me non. Cioè, va tutto bene. Sant'Ambrogio è pullula di gente così, è pieno di gente la sera, ristoranti, sì. C'è tutto. Ma Piazza Ghiberti, come intesa come piazza, e Largo Arnigoni, rimane deserto. Quello rimane deserto la sera, il giorno, no, e tutti i magari sono dei ragazzini che giocano a palla, e questo può essere ancora utile.
Codesta non mi risulta a me questa cosa.
Si sono lamentate diverse persone, no, io lo dico come segnalazione, perché
io ho un'informazione completamente diversa. Ora addirittura sabato apre anche il punto della Pazze, come si chiama?
Ci sono delle
iniziative
che
vanno fino a settembre.
Oppure questa cosa di spettacolo.
Io comunque ho per là un'informazione completamente diversa.
Vabbè, io ho l'informazione di persone che ci hanno fatto delle cose e che sono molto lamentate, anche attraverso Facebook mi chiedono. Vabbè, però il vice sindaco Nardella ha detto le bancarelle sono brutte, devono essere rifatte tutte uguali, è tutte belle, tutte uguali, perché sono una fatta in un modo, per esempio a San Lorenzo, no?
Sì.
Non è che si appiattisca tutto, è tutto allora, si omologhi e tutto sia uguale.
Mia.
Certo.
Sarebbe una cosa molto poco fiorentina, secondo me. Completamente poco fiorentina, cioè il bello e il brutto di noi fiorentini, che poi non si va mai d'accordo, siamo tutti uno diverso dall'altro, è la differenza. Cioè siamo tutti vicini ma siamo tutti unici, ognuno vuole fare a modo suo, è per questo che poi non ci si mette d'accordo. Però secondo me andare a fare tutte le bancarelle uguali è una cosa svilente per un carattere così, no? Che avrà i suoi lati negativi, ma fa parte, è intrinseco, no? Nel nostro modo di essere.
Poi,
lo accetterebbero? Secondo me no.
Ma diciamo vendano tutti le stesse cose,
sì,
diciamo
già,
la verità.
Diciamo,
e quindi già quella è una cosa che non va. Ma poi a un certo punto farle tutte uguali, cioè tutta una distesa di cose, cioè diventa bruttissimo. Io non sono d'accordo per niente su questo, magari su quello
fiera,
che vendono.
Sembra quasi una fiera, no? Come i francesi quando vengono alla mostra dell'artigianato e fanno i banchi tutti uguali. Arrivano in massa, no? Ma fanno bene, cioè si distinguono, bello. Però secondo me non ha senso in una città fare le bancarelle tutte uguali.
Noi perdiamo sempre di più la nostra, come dire, fantasia. In ogni caso è stato aumentato il suolo pubblico, no? E allora come la Confesercenti come si è posta di fronte a questo problemino, caro signor Brogelli? Devo ricordare che Brogelli, dico,
sì, vabbè.
È un rappresentante di... giusto? Sì, responsabile di città, quindi Firenze, no?
Sì.
E quindi è una persona importante,
no.
All'interno della Confesercenti che può dire la sua. Ecco, come l'avete presa questa cosa?
No.
Bene, male, così così? Chi
bene,
no. Pagava troppo poco prima?
Allora, bene sicuramente no, visto che c'è stato uno sciopero e una manifestazione per protestare contro questo tipo di imposizione. Noi dobbiamo dire che erano diversi anni che sicuramente non venivano toccati i canoni di concessione del suolo pubblico. Dobbiamo altresì dire che tutti dobbiamo fare conti con quella che è l'economia di questi anni, è stata l'economia di questi anni, e sappiamo tutti che ancora è lungi da uscirne, perché al di là delle grandi comunicazioni del governo, ma non per parlare del governo, nel senso di dire la ripresa economica sicuramente ci sarà, però prima che arrivi ai livelli nostri, tanto per essere chiari, ce n'è da fare di strada.
Noi siamo dunque quartultimi, l'ultima è la Grecia, noi siamo
quartultimi
in Europa.
Ma al di là di questo, però noi nel commercio in modo particolare siamo i primi a risentirne le botte, no? Perché si è detto tutti, appena c'è una restrizione, non insicurezza, anche tante volte si è fatto un'analisi, ma ormai è un luogo comune, ci si avvicina alle elezioni, diminuiscono i consumi, no? Ormai le 50 anni passa che siamo in democrazia, non è che però c'è sempre questo tipo di allora, se poi ci si mette anche l'economia mondiale a creare problemi, noi nel commercio siamo sicuramente anche i primi
a risentirne
e siamo poi gli ultimi a beneficiare della ripresa, questo è dato di fatto, per cui questa situazione, pur comprendendo anche l'Italia, sono state fatte ai comuni, per cui anche c'è da dire che i comuni non è che viaggino in una situazione completamente positiva, insomma, hanno soldi da spendere e da spandere, come si dice una volta. No, siamo tutti nella stessa situazione. Però di lì a dire un aumento di questa natura così velocemente, francamente, ha creato e crea dei grossi problemi. Date nel presente che le tariffe sono state aumentate in percentuale diversa, e ci sono mercati aperti che hanno preso una botta di 170% in una botta sola, per cui voglio dire,
però prima pagavano parecchio poco, diciamo, rispetto a quello che magari hanno la possibilità di incassare.
No, no, questo
può essere. Qualcuno
allora,
ha detto così.
Diciamo a questa maniera, ci sono situazioni che sicuramente vanno valutate bene, riviste, però è chiaro che anche gli aumenti solitamente si possono aumentare da soli, da sempre in base all'inflazione, l'inflazione degli ultimi anni. Insomma, nessuno dice che non ci può essere un aumento. La necessità dell'aumento è quello di dilazionarlo nella maniera giusta nell'ambito degli anni, senza sapere poi che tipo di servizi aggiuntivi sono stati dati alle attività.
Ma secondo lei questo aumento, queste manovre sono fatte per cercare di ridurre il numero di queste ambulanti?
Io voglio sperare di no.
No, casomai no, se...
voglio sperare di no, perché la logica...
Non li possiamo eliminare sul piano fisico.
Si trova un altro sistema. No, io penso di no, che questo non debba essere questa la valutazione che stiamo dando, però secondo me tutto sommato c'è sempre bisogno di trovare la giusta mediazione sulle cose. Ripeto, che il comune abbia bisogno di soldi siamo perfettamente d'accordo, ormai ne siamo convinti tutti. Che l'economia delle aziende non è un'economia che ci permette di, come si diceva, andare tranquilli, perché non ci sono le condizioni. Mi fermo qui, insomma, voglio dire, perché non c'è motivazioni diverse. Perché, mi dite, se si vede i dati del turismo in questa città, tutto sommato anche qui si vede c'è stato un calo di turismo nella città negli ultimi anni, per cui non è pensabile che tutto possa prendere.
Come mai, ecco, questo calo del turismo dipende da che cosa? Trovano la città anche un po' sporca, trovano la città, cioè, anche per i negozianti, no? Una città nelle condizioni in cui è piena, tutti i muri scritti, parlo del centro, sì, sì, devo parlare della periferia, sporco dappertutto. Ecco, questa situazione, magari alberghi un po' cari, no? Prezzi alti. Allora, non è che tutto questo, voi non potete anche da parte vostra pretendere in qualche modo che la città sia più vivibile, più bella, meno sporca, meno insozzata, perché questo credo che sia anche un bene per voi, per i negozi, per il commercio, o sbaglio?
No, no, questo più l'immagine di una città pulita, più l'immagine di una città accogliente.
Però mi sembra che i negozianti pensino solamente al nero che vende quel pochino lì davanti, che è un'altra piaga ovviamente che fa parte del decoro. Secondo me più che portar via lavoro ai negozianti, tolgono decoro alla città, quindi valore alla città
stessa. Cambiano l'immagine della città, che comunque nella mia esperienza da un po' di tempo viene percepita in modo diverso rispetto al passato. Secondo me alcuni fiorentini cominciano a capirlo, ma non tutti, perché secondo me intanto è cambiato il tipo di turista che viene, non è più l'intellettuale britannico che fa l'acquerello, no?
Cioè,
non ci sono più. Io ne ho incontrata una, avevo una cliente che acquerellava, quindi stavo bellissimo, è stata la prima dopo secoli. Non in quel senso, no, ma lei adorava, sì, era venuta apposta, quindi va bene. Benissimo, ottimo, però non ce ne sono più così. Intanto vengono, stanno poche ore e vanno via. Quindi anche questo secondo me è il tipo di turismo che è cambiato, cioè è proprio un ciclo che è così, e quindi è cambiato anche il modo di vivere la città. Firenze si deve adeguare secondo me, non so come, perché non sono io quella che deve creare la politica per affrontare questo cambiamento che è epocale per noi, però è qualcosa che secondo me va affrontato. E poi probabilmente la percepiscono anche diversa da come era in passato, perché comunque non la vedono più come la culla del Rinascimento, la vedono come una città che magari ormai è incasinata, una città che è più sporca di prima, una città che è un pochino meno vivibile. Ma me lo chiedono, ma come si vive a Firenze? Io, beh, dipende.
No, la culla di studio c'è diventata, però che dice Mattei di queste cose? Perché lui è anche assessore al decoro, no?
No, francamente ci sono altri problemi. Perché...
No, io con lui parlo sempre di queste
cose. No,
che...
ci sono problemi perché questa amministrazione si è data degli impegni abbastanza repentini per quanto riguarda la sistemazione anche delle strade di Firenze. Ora, quando si parla di strade di Firenze, chiaramente ora noi ci sa un occhio particolare per le strade del centro storico, perché danno quell'immagine, si diceva prima, è una vetrina, e se la vetrina è scassata, come si suol dire, non è che... Ma oltretutto c'è anche un altro non piccolo problema per le attività commerciali. Io sto nella zona di San Bartolo a Cintoia, tanto per essere chiaro, hanno rifatto via Simone Martini, sono arrivato una mattina con le macchine, l'hanno levato il catrame, l'hanno messo il catrame e sono andati via dopo 3 giorni. Il problema l'era risolto. In via dei Conti ci vuole 8 mesi.
Ecco, come mai? Via Simone Martini, vabbè, no, è la strada.
No, perché si mette il catrame in via dei Conti.
In via dei Conti non si può mettere.
Va messo le pietre. Ci vuole 8 mesi. No, ma no, non si sta discutendo che ci debba essere il catrame. Si sta dicendo, per noi, tutte le volte si parla in questi momenti con Mattei, gli uffici, sua, non so, altro, è di fronte a situazioni di questo genere, come poter gestire un intervento di un cantiere di 8 mesi in una strada piccola come è, per esempio, via dei Conti, con delle attività commerciali. No, ma sappiamo, noi, per quello che mi riguarda, io ho collaborato, sono sempre stato presente nelle realtà, quando si è fatto via Lambertesca, si è fatta via della Condotta, roba d'un anno, insomma, è difficile trovare le soluzioni e non c'è mai la possibilità di intervenire a favore delle aziende
dopo la bomba,
no, diversi anni dopo, perché c'è stato un momento in cui dopo si doveva far finire i cantieri via Scoletto. Però il problema è, escluso via Lambertesca, le altre strade un anno, 8 mesi, non c'è nemmeno un beneficio, il recupero possibile e immaginabile.
Come mai sono così lunghi i lavori, però?
Sono lunghi perché il lavoro è lungo.
Mettere le pietre.
E va fatto. Anche in via dei Conti, tanto per dargli la notizia, via dei Conti. Via dei Conti c'è da fare tutti i sottoservizi, cioè acquedotto, fognature, gas, Enel. Quando si fa una strada di quella natura, di quella portata,
si approfitta per fare...
Per forza, perché non si può mai buttare all'aria le pietre, se no dopo... Allora, ci vuole 8 mesi. Noi si è chiesto che via dei Conti sia pedonalizzata come via Faenza, per esempio, perché almeno si non entra nei motorini, non entra nulla, e si dà un'immagine diversa. Poi ci nascerà il problema dove si vanno a mettere tutta questa roba, però di fatto l'immagine di una strada come potrebbe essere la via Faenza, no? Da via Nazionale fino a Piazza
Faenza
Madonna.
Siamo un po' arrabbiati ultimamente, ma mi sembra che tutto sia rientrato, no?
No, non è rientrato nulla.
Non è rientrato nulla?
No, allora, partiamo da una valutazione generale. Io parlo ora a un'associazione, perché se no non posso parlare come privato cittadino.
Ma è anche il privato cittadino?
No, ma è perché ci credo, poi anche, il peggio è anche questo.
Valerio Procelli,
ci credo anche. No, ma ci credo su questo, che perché tu porti sempre un qualcosa di tuo, no? Quando si fa certe scelte di carattere sindacale e politico. Il problema è che noi, 7-8 anni fa, dopo che fu fatto il parcheggio sotterraneo di Piazza Ghiberti, per ritornare un attimo là, la prima cosa che si chiese all'amministrazione comunale da allora è che fosse fatto un'operazione di messa in sicurezza e pedonale di tutta la direttrice che univa Piazza Beccaria con Piazza della Repubblica, perché questo è un asse di inserimento nel centro storico, da questo punto meravigliosa, perché... E escluso quel pezzetto dove c'è il vecchio palazzo delle poste, tanto per intenderci, in via Pietrapiana, escluso quello
che fu il nuovo palazzo,
esatto,
delle poste, diventato vecchio.
Esatto, è una piazza per cui c'è un problema di sistemare parcheggi, però tutto il resto è tutto pedonalizzato. Lo stesso discorso da tanti anni lo facevamo e lo stiamo facendo dalla fortezza fino a Piazza del Duomo, in questo caso, e la direttrice è via Faenza, perché quando ci sono le mostre dell'artigianato, mostra Pitti, qualsiasi tipo di mostre di un certo livello, dalle mostre, qual è la strada più tranquilla, più diretta, più immediata per arrivare in centro? Via Faenza. Allora, via Faenza a questo momento, nel primo tratto, è in una situazione, oserei dire, pietosa da questo punto di vista, buttata all'aria, marciapiedi piccoli, e la proposta di modificare il senso di marcia, che da via Nazionale si possa arrivare alla fortezza con la macchina, perché hanno chiuso via Valfonda, e chiaramente mette in pericolo tutta la visione di un progetto che invece dovrebbe essere un progetto di penetrazione pedonale. le attività sono preoccupate, perché se si continua di molto o se aprono del tutto le porte per far entrare le macchine, Via Faenza durerà quanto? 2 mesi in quelle condizioni, poi salta tutto. Per cui noi siamo preoccupati per questo, ci sono realtà come Fuligno, cioè, ci sono realtà che dovrebbero essere salvaguardate, diciamo, a questa
poi
manera.
Poi tutti quelli che mettono fuori il Deor, quindi
no, quelli sono spariti tutti, tutti già diciamo, spariti. Quelli sono già, ne è rimasto uno solo perché Via Faenza, essendo zona pedonale, prima lo è ancora per il momento, ma
sì,
prima
per il momento
era zona pedonale. Cioè, nelle regole per i Deor è previsto che nelle zone pedonali si può mettere anche il Deor dalla parte opposta dell'esercizio. E infatti i Deor erano tutti dalla parte opposta dell'esercizio. Fuori il primo, la gelateria sull'angolo, che invece c'ha il Deor, diciamo, dalla parte giusta. Ecco, sì. L'unico che è rimasto è quello. Il resto, comunque sia...
No, capisco del fatto che la città di Firenze non è una città... Ecco, sì. Prendiamo. È vino etrusco questo. Questo è vino particolare, eh?
Grazie,
è vino
salute.
Etrusco, quindi non è normale. Grazie a Pino che ce l'ha portato. Quindi io affronterei a questo punto il problema dei kebab e tutti quei negozi che hanno invaso di pessima qualità, di tutti i tipi, questi supermercatini, questi negozietti tenuti da stranieri e che sicuramente sono un po' troppi. Noi non si è fatto come a Lucca, che hanno detto c'è 5 kebab, basta, dentro le mura basta, no? Noi ce l'abbiamo centinaia, non so quanti, ma tanti. La Confesercenti tutela ovviamente anche questi negozi, o no?
Confesercenti tutela le attività che hanno un'autorizzazione amministrativa.
Quindi anche loro.
Se fosse del caso, sì. Però non
si rivolgono a voi.
Ma in alcune situazioni forse, ma non quella grande massa, come si suol dire, che hanno forse i loro canali, le loro realtà. Però tenete presente che è vero che Lucca ha fatto un provvedimento, ma il provvedimento l'ha fatto anche Firenze. Ancora non si conosce, no, i più non lo conoscono, però c'è l'ordinanza già pronta, deve fare il suo iter amministrativo. Intanto aumentano le situazioni.
Ma ci sono intere strade, il commercio in queste strade, via Panicale per esempio, è stato sottratto completamente ai commercianti del luogo, ma questo anche perché... Questi affittano i fondi a chi li piglia, a chi li piglia li piglia e li pigliano loro. Non perché siano loro, ma perché fanno delle attività che sicuramente non sono a livello della città. E in pieno centro mi sembra che siano, ci sono delle vere casba in certi punti, in certe strade. Come si pone rimedio a tutto questo?
Rimedio?
Non si può.
No, il potere si può. Il problema è che, come si dice a Firenze, un po' tradizionalmente, si chiude la strada e poi sono per scappati. Però di fatto, ripeto, questo è stato un dibattito non a livello fiorentino, è stato un dibattito a livello nazionale, perché c'è sempre la paura quando tu fai questi tipi di interventi di passare per razzista della situazione. E poi quando ci si rende conto poi alla fine non è razzismo, ma è semplicemente mettere delle regole anche per settori dove non ci sono regole, allora molto probabilmente si arriva un po' in ritardo, diciamo, a questa maniera. Ma Firenze ci sta arrivando in questi mesi, diciamo così, almeno si prende ancora un paio di mesi per vedere se l'amministrazione arriva a fondo, però la volontà è questa. Per intenderci, hanno ritirato fuori la legge esistente in cui si dice che certe attività nel centro storico possono essere regolamentate, perché tenete presente che c'è una norma nel piano di commercio, giustamente, ma per farmi capire, che dice su un ponte vecchio ci può essere solo gioiellieri.
Sì,
però in un mercato, in una società di libero mercato, non è che sia poi il massimo, no? È perché lì c'è una salvaguardia di un sito.
La tradizione
c'era la macellaia, per la verità.
Quello è vero.
C'erano i beccai.
Si è creata una nuova tradizione, dai.
Non facciamo confusione. Il discorso è la salvaguardia di un sito architettonico, che è legato poi anche al discorso commerciale dei gioiellieri. Cosa, per esempio, non siamo riusciti a fare per i bar di Piazza della Repubblica ancora. Allora, Piazza della Repubblica c'è i bar storici,
certo,
ma hanno un'autorizzazione di pubblico esercizio. Domani, se venisse, ora lo devo sapere, ma un McDonald's della situazione, voglio sapere come si fa a dirgli di no.
Io ho visto che le giubbe rosse sono costrette a fare la pizza. Ci sono grandi cartelli, pizza, e c'è l'omino fuori, straniero tra l'altro, che cerca di agganciare i clienti, come insomma altri tipi di negozi, forse le giubbe rosse, essendo storico, caffè degli artisti, eccetera, meriterebbe maggiore attenzione, non dovrebbe essere costretta a fare la pizza, insomma, secondo me. Non che la pizza abbia qualcosa di strano, però
le giubbe
rosse, è per questo, deve un campare.
Ricordatevi Giacosa.
Giacosa.
Chi c'è il posto di Giacosa?
Chi c'è il posto di Giacosa?
Cavalli.
Ah, Cavalli. Cavalli.
Vuol dire, non è che uno può dire che si è peggiorato la situazione. Io non voglio parlare a questa maniera, perché è venuto una grippe, è venuto
una grippe nostra, tra l'altro,
Fiorentino,
che ha fatto,
sì, però
non sembra nemmeno gay, tra l'altro,
bravo, che onesto dicano,
no,
però al di là di onesto,
un uomo intelligentissimo peraltro,
sì, però con questa affermazione però si va un po' lontano.
Allora,
è Fiorentino, che vuol dire
Fiorentino?
Il lato positivo di Cavalli è italiano, anzi è fiorentino.
Ed è intelligentissimo.
Secondo me sia una persona molto intelligente.
È anche molto ricco, aggiungo io.
È quello per forza, grazie.
Ha vinto anche il rigorso contro la guerra della finanza.
Ha vinto anche il rigorso. C'ha un locale, quello, il Club Cavalli, no?
Piazza del Carmine.
Che lo chiudono sempre, continuamente.
Sì, vabbè.
Sì, però il problema è non si può risolvere pensando perché lei Cavalli è fiorentino, gli si può permettere di fare un negozio storico e mettere...
Ma questo mi piace, questo discorso mi piace,
dice,
bravo.
Ci sono delle regole, vanno applicate. Il problema è che non c'è le regole. Luce, mi ricordo io, era quella che c'è in piazza Strozzi, in via Strozzi, che era un negozio di abbigliamento che dovettero trasferire, e il nome della biora mi è passato, Noiber. Hai ragione,
Noiber. C'è più, se c'è ancora,
galleria.
Ancora niente.
Non attenzione, Noiber venne un altro negozio la norma dicevo prima, la sovrintendenza ha tutelato gli arredi, per cui quelli non si possono toccare. Per cui in questo caso la sovrintendenza ha fatto una forzatura, diciamo, a questa maniera, però l'ha fatta per... A quel momento era l'unica soluzione da fare, però se si inchioda, come si dice, tutta la situazione di Firenze a questa maniera, allora si comincia a dire che a sci non si può fare nulla perché c'è la salvaguardia, lo stadio di Firenze c'è la salvaguardia, la stazione di Firenze c'è la salvaguardia. Se si va,
io monumenti,
capito? Allora, voglio dire, una volta si diceva che il Rinascimento va bene, ora c'è anche quelli dopo, e alla fine dice, ha voglia di dire di venire a... Che si dà a noi, al turismo, poi alla fine, o ai fiorentini, gli uguali, insomma, cosa si dà?
Kebab,
esatto, perché siccome bisogna avere i fondi piccini, e i fondi piccini non
interessano a nessuno. A volte neanche buono, però forse più trippai, no? Trippai,
sì,
sempre dopo.
Ora, per salvaguardare, uno se ne rende conto, per salvaguardare i trippai di Firenze, il che si è dovuto patire e che accordi si è dovuto fare con le LASL, con il commercio, via discorrendo. Forse non ve ne rendete nemmeno conto.
Allora, avete lottato.
Porca.
Quanti trippai ci sono a Firenze?
Ora, questa è una domanda.
Ma un esercente
sì,
sapere,
va per Dio. No, non lo so, non lo so, non lo so perché.
10, 20.
No, perché
cinque, non so.
Anche io dire, c'è quelli di centro storico.
Centro storico, sì.
Saranno una quindicina, penso, il centro storico.
Ma ne vedo 15, mi sembra
sì.
Troppo. Sì.
E c'è le stradine, si parte.
E kebab? Si sa quanti
no,
kebab?
No, assolutamente, anche perché kebab, ora ve lo dico così, sono artigiani, non sono commercio.
Ah, quindi sono un'altra... Poi, gli artigiani...
No, ma non, no, non c'entra la categoria. No. Hanno non hanno un'autorizzazione. Non hanno un'autorizzazione commerciale.
Hanno un'autorizzazione di che cosa, di che tipo?
Artigianale.
Artigianale.
Loro fanno i panini.
Fanno i panini.
Sono artigiani.
E ce li vendono.
Come le pizze e pizza a taglio, la stragrande maggioranza delle pizze a taglio italiane le sono artigiani, non sono commercianti.
Che Cavalli sia intelligente, mi dicono, è tutto da dimostrare.
Sono punti di vista.
No, di sicuro non ha il buon gusto, non ha buon gusto. Se fate un discorso di Fiorentinità, una boutique di Cavalli deve essere considerata elemento estraneo.
Al pari del kebab.
Questo è
un po' forte. Ognuno ha le parere, sue opinioni, questa è un po' estrema. Però.
Qualcuno che c'è.
Un po' estrema,
c'è
estrema vabbè.
È estrema.
È estrema, vabbè. Oh, l'estremità fa parte della vita. Per cui, insomma, se non avessimo le mani e i piedi, senza estremità,
posso fare una preoccupazione in relazione a questo?
Porca miseria.
È come quando è stata fatta una norma alcuni anni fa in cui si diceva che i cinema andavano salvaguardati come struttura, o perlomeno nei fondi dove c'erano i cinema hanno chiuso, di trasformarli in qualcosa di importante, tipo cultura, se visto
bene.
Quella lì.
Sì, sì.
Escluso
l'Arlecchino
e l'Italia che era a Luce Rossi, quindi si poteva fare qualsiasi cosa.
L'Arlecchino si va al supermercato,
no, tutte e due si va al supermercato in centro storico. Ecco, questo è
l'Arlecchino, da sul Ponte Vecchio
non può,
certo, non è che fosse un gran cinema,
no.
Peraltro, beh, insomma, forse si poteva fare qualcos'altro.
Meglio, forse.
No, di meglio. L'Italia è vicino alla stazione.
Sì, no, ma nella scelta che fu fatta, scusate se mi intrometto, no? Cioè, vuol dire, se si deve guardare le sale cinematografiche, no? Per trasformarle in qualcosa di analogo, diciamo, cultura,
cultura,
perché quello
certo.
È stato fatto in via Cerretani, no? Che c'è il cinema Edison, se non mi sbaglio? Edison?
No, l'Edison era sotto i portici.
No, quello in via
Celsius.
L'Eccelsior, esatto, l'Eccelsior. E c'è una libreria. Quello
va bene, no, anche all'Edison c'è una libreria.
Quello è un discorso comprensibilissimo.
Sì, sì,
ma allora, secondo me, non doveva essere la logica del tipo di proiezione di film che si fa, ma di salvaguardia di struttura che si fa.
Tanto più che sia l'Arlecchino che l'Italia prima non sono nati come
no,
cinema a luci rosse,
senz'altro.
Sono diventati dopo, quindi insomma poi
sì, ma nella logica di politico ha scelto quelli sì e quelli no.
Vabbè,
ecco,
allora si mette un supermercato è pornografico, ovviamente
staremo
una
a vedere
libreria, no, invece
staremo
è culturale,
cioè,
effettivamente queste cose non vanno bene.
No, no, assolutamente bene.
Come notizia ho visto oggi che se un autista di un uomo politico fa un'infrazione non tolgono punti alla patente.
Sì, alle auto blu.
Alle auto blu, a politici. Ma a noi sì. Ecco, cose strane, no?
A noi sì.
A noi
come
sì.
Mai? Domandare a loro.
Allora, appunto, sono fatti la deroga, come si dice?
Una donna di una legge a persona.
Ad persona. Berlusconi?
Presidente, Presidente del Consiglio.
Bene, male, male, bene, così così. No, sentiamo la Confesercenti,
sì,
di Firenze.
No.
La posizione della
Confesercenti. Ma insomma, la è normale, voi siete proprio sulla sinistra.
No, noi si è fatto un'operazione, aspetta, noi si è fatto ora un'operazione di unificazione a livello nazionale di tutte e quattro, cinque sono le sigle della piccola e media rappresentanza imprenditoriale. Cioè fino ad oggi in Italia c'era Confindustria, che faceva la parte, cioè, tutti i convegni, tutti i dibattiti sull'economia, era concentrata sull'industria. Ora le 4 o 5, perché dell'artigianato ce ne sono 3 a livello nazionale, tutte le 5, queste 5 sigle del commercio e dell'artigianato hanno fatto, non si sono unite, hanno fatto un tipo di accordo, diciamo, per essere un elemento di confronto con il convegno, non più a livello separato 5, ma una sola identità che possa dialogare e confrontarsi con il governo, perché poi il gioco delle 3 carte, in questo caso il gioco delle 5 carte porta a buon vantaggio chi manovra le carte, no? Allora vediamo se mettendoci tutti insieme e creando una carta sola
C'è speranza in questo governo, in questo Berlusconi, in questo Tremonti, in tutta questa gente qui, nella Lega. Non mi sembra tanto convinta.
No, io parto da una considerazione al di là della valutazione nostra. Certo, noi siamo abituati a confrontarsi con le giunte di sinistra, sia a livello provinciale, sì, a livello regionale, non so, c'è per certo una visione della politica e del rapporto fra la politica e le associazioni di categoria ad un certo livello, qualunque esse siano. C'è sempre un tavolo di discussione, un tavolo di concertazione, no? Che poi, se c'è anche qui i tavoli, se i tavoli sono fatti e creati e gestiti in funzione di trovare le soluzioni, state certi che si arriva alla soluzione. Se i tavoli sono fatti semplicemente
come alibi,
o dire no, allora non serve nemmeno tavoli, tanto per essere chiari, perché io capisco perfettamente tante volte le posizioni anche di questa amministrazione. Dice, voi siete stati 10 anni, 15 anni a discutere il servizio di ogni cosa e poi a caso non è stato portato nulla, no? Ma bisogna vedere quando ci si mette al tavolo che posizione hanno le varie realtà. Noi siamo un'associazione che si mette al tavolo nella convinzione di trovare una soluzione.
I commercianti pagano per essere associati vostri?
Sì, una quota associativa come qualsiasi altro tipo di rappresentanza.
Che è quella che poi vi dà da vivere?
Una parte, non tutto, perché poi tutto, ormai anche le associazioni con alcune società che hanno di servizi hanno un ruolo anche oltre a quello sindacale, strettamente sindacale, e di Confesercenti una serie di società che danno servizi amministrativi, corsi di formazione professionale,
tutta roba che
comunque uno pagherebbe da qualsiasi.
Ma sono contenti?
Mai.
I commercianti di voi?
Mai.
Mai, ecco, questo mi immaginavo.
Mai.
Mai contenti?
Mai, perché noi abbiamo una struttura sindacale organizzata con una rappresentanza reale, non di funzionari come sono io, che portano avanti quello che viene deciso dagli organismi dirigenti. Noi ci sai, i presidenti, i consigli fatti da commercianti, per cui le scelte strategiche vengano fatte da loro, non da noi. Noi contribuiamo alla realizzazione, ma dopo la linea, come si dice, è tracciata, tocca a noi portarla avanti. Per cui solitamente i commercianti della Confesercenti sono rappresentati dai loro colleghi, e questo deve essere chiaro, che non c'è nessuna prevaricazione. È chiaro, i commercianti, quelli che partecipano, hanno giustamente parola capitolo nei confronti di quelli che hanno semplicemente, io ti pago la tessera oppure ti porto la contabilità, però dopo non partecipa alla vita dell'associazione. Ecco, poi sono quelli che dopo 2 giorni si incazzano
e rompono un po'.
Esatto,
cioè, perché non sono mai contenti, ma chi è contento?
Mai nessuno.
È una missione la vostra.
No, è proprio una missione, no, ma tante volte ci si domanda.
Era una battuta la
no,
mia.
No, io invece a un certo punto, siccome sono arrivato già a un livello in cui mi posso permettere, fra virgolette, di dirlo, non voglio dire che è una missione, però per fare un lavoro come il mio ci vuole un minimo di preparazione, ma tanta buona volontà, perché se no...
Calma, eh?
La virtù dei forti,
sì,
no?
La virtù dei forti. Calma, la virtù dei forti è il nostro Valerio Procelli, è calmo, io lo trovo calmo.
33 anni fatto, sono calmo.
Però questa risposta è stata molto sincera, mai contenti. Beh, laggiù c'è mica qualcuno che... perché c'è qualcuno, non vedo. Mi sembrava ci fosse qualcuno che volesse fare domande, no? È andata via la Silvia? Ah, peccato. Ho capito, no, perché... allora, vediamo di concludere questo incontro, perché mi è sembrato interessante porre tutte queste domande, anche per chiarire un po' alcune situazioni, anche se so che poi, sai, bisogna essere sul luogo o vivere le esperienze dei commercianti per poter capire meglio, eccetera. Però insomma, te, Cristina, hai qualcosa da chiedere al nostro ospite?
Direi che ho chiesto tutto quello che volevo sapere, insomma.
Ma sei donna poco curiosa. donna poco curiosa,
no, io credo che le cose importanti siano state dette, quindi penso che io non ho nulla aggiungo.
Lascerei la conclusione al nostro ospite, e cioè con che cosa voglio dire? Può dire
tranquillamente. No, io non voglio messaggio. Un messaggio è semplice. Io mi sento, anche se ripeto, sono iniziative che molto spesso nascono dall'amministrazione comunale, perché non si può sempre solamente pensare alla salvaguardia, è un termine che non mi piace, a rapportarsi sempre soltanto all'interesse, alle necessità delle aziende presenti sul territorio. Noi abbiamo visto che in questi mesi di lavoro di questa nuova giunta, del sindaco di questa nuova giunta, ci sono state delle iniziative che tendono o vogliono tendere a rilanciare Firenze nel panorama internazionale, perlomeno. Io so che ci sono altri due appuntamenti, tre appuntamenti abbastanza importanti. Uno più semplice, più limitato nei termini, nei tempi, che è la notte blu dell'8 di maggio, che è legato alle iniziative della Comunità Europea, perché è una ricorrenza della Comunità Europea. Poi ce n'è un'altra il 28, 29 e 30 di maggio, che è il Festival di Gelato a Firenze. Ora io non entro nel merito, perché è ancora in fase di progettazione da parte del vice sindaco e delle associazioni, ma anche della società che ha in mano un po' questo pacchetto. Poi c'è l'altro appuntamento, mi sento di dirlo in questo caso perché lo gestiamo noi come associazioni, in collaborazione ovviamente con l'amministrazione comunale, è la Notte Bianca in Oltrarno, che è la quarta edizione, per cui ci diamo appuntamento alla fine di giugno, perché parliamo un po' anche di vita, di stare insieme, di rivivere la città e non sempre a parlare di kebab, di ambulanti, cioè, ogni tanto lasciateci anche noi vivere un po' di tranquillità. L'abbiamo fatto per la Notte Bianca, mi hanno detto che anche i colleghi qui di via Martelli finalmente hanno cominciato
ecco, via Martelli, una strada un pochino...
Ecco, stavo zitto, era meglio?
No, in realtà via Martelli avrebbe bisogno di un rilancio, è una strada fantastica, che va da un grande monumento a un altro grande monumento, da Palazzo Medici Riccardi al Duomo, voglio dire, al Battistero, è larga.
È troppo, insomma, larga,
forse è troppo larga, è pedonalizzata, ecco. Ma, c'è qualcosa però che non va, cioè la sera qui non c'è vita, di giorno c'è passaggio perché le persone
c'è passaggio ma non c'è vita nemmeno il giorno. Ora,
quando si esce di qui la sera, anche di giorno non c'è vita, nel senso che c'è molto passaggio perché si passa per andare a vedere i grandi monumenti, però ecco, cosa si potrebbe fare per migliorare questa situazione? Che negozi ce ne sono, anche questo da cui stiamo parlando adesso.
Ma è la sera che forse, no?
È la sera.
Ora stiamo tentando Allora, siccome ci si è preso l'impegno, gli impegni con i commercianti qui di via Martelli, di vedere di trovare avanzare delle proposte all'amministrazione comunale per vedere se riusciamo a dargli perlomeno quel tocco di novità, diciamo a questa maniera, niente di che, ma tanto per esempio noi abbiamo verificato che proprio per questo a quest'ora durante il giorno la strada di passaggio ci si passa da via Martelli perché ci serve per andare da un'altra parte, non è che ci sia un richiamo di via, ma ci si ferma a Piazza del Duomo.
Sì, vabbè, c'è la libreria
e ci si sposta.
L'unico ristorante è questo.
La sera invece non c'è niente. Allora, intanto noi abbiamo tentato di fare urgentemente la sistemazione, di mettere dei deor provvisori in via Martelli, in attesa di sapere cosa ha intenzione di fare questa amministrazione di via Martelli, cosa significa. Inizialmente doveva passare una tranvia.
Per fortuna non ci passa,
allora,
dico io.
Vabbè, allora, il problema è prima ci doveva passare.
Non entriamo.
No, se no si fa buio. Allora, no, ma dico, si passa, ci doveva passare una tranvia, non ci passa. La notizia sembra che sia quella di togliere i marciapiedi e di fare una strada pedonale, ma che vorrà del tempo, non è che si possa pensare che un'operazione si è fatta da qui a un anno, assolutamente. Per cui noi stiamo rincorrendo una necessità che è quella di poter dare delle risposte immediate, intanto a quei locali dove si può fare, a bar e ristoranti, no? Almeno uno passa e vede sia di giorno che di notte c'è un richiamo.
Lascia qua il nostro Pino che non aspetta altro.
Esatto, no, lo so che non aspetta altro, è tutti i giorni a telefonarmi per cui, e mi dice quando si parte.
Lui la chiama terrazza.
Esatto. Però il concetto è sempre questo, ti chiama, però si spera che ora siamo alla condizione, sembra, che entro la metà di maggio si possa sistemare questa
cosa parte. provvisoria,
in attesa anche di quelle definitive.
Ma perché devono essere in stile con...
Ma non si sa ancora, perché qui, siccome è una zona centrale del Castrum, anche se siamo... l'hanno messa nel Castrum, però il Castrum è un po' più avanti, in Piazza del Duomo, comunque è uguale. Ci deve essere un'idea di progetto. Finché non c'è l'idea di progetto che il Comune deve mandare, insomma, tipo gara d'idee, no? E dice, a me piacerebbe che i deor del Castrum avessero queste caratteristiche. Attualmente si sa che ci deve essere le pedane, si sa che ci deve essere...
Ma c'è tanta plastica, devo dire la verità.
No, queste le andranno via, no, le plastiche ormai... Comunque, ora si cerca di trovare una soluzione provvisoria, intanto. Si sa che devono sistemare l'illuminazione di Piazza del Duomo, e già questo potrebbe essere un'altra attrattiva.
Ma ci voleva tanto, hanno fatto la sinagoga bellissima, illuminata.
Fanno.
Cioè, gli ebrei sono meglio di noi.
No, il problema sono tempi, non è che gli ebrei sono meglio di noi.
Ma quanto è che dopo è morto?
No, allora...
Guardi, sembra un...
Sì, ma fino a ieri...
Fantasma.
Sì, vabbè, ma fino a ieri, e ci passava... Quanti bus, macchine,
migliaia,
allora,
diciamo,
un meridiano e meno, usiamo questo termine.
Ora,
no, prima no.
No,
ma la c'era, ma quello è l'attenzione di fare questa amministrazione, d'accordo con la Camera di Commercio, perché sembra sia la Camera di Commercio lo sponsor dell'illuminazione. Ora che è pedonale, c'è la necessità di dare qui risalto, e si parlava, è stato dato anche, per esempio, alla sinagoga. Ora, io, il tipo di illuminazione quale sarà ancora io non lo so, però so che questo è il percorso che c'è da fare. Per cui, fatto questo, si illumina anche piazza, viene illuminata anche Piazza del Duomo, si comincia già a creare un'ambientazione un po' diversa. Poi dipende, c'è l'estate fiorentina, se vogliono sfruttare con iniziativa l'estate fiorentina non devono altro che farsi avanti. Si è fatto un'ipotesi di lavoro con le librerie, ma per il momento non sa nessuna risposta, per cui penso che i librerie non vogliono partecipare al rilancio di via Martelli, per cui diventa difficile anche questo, poi alla fine.
Sì, c'è da combattere un po' con tutti.
Ecco.
Comunque, vabbè, io che devo dire, è stata una discussione un po' ad ampio raggio, si è parlato un po' di tutto, non si è approfondito benissimo niente, però diciamo che magari in un secondo tempo, quando ci sarà qualche novità magari, restiamo in contatto, perché noi siamo un po' qui su Firenze e vogliamo vedere quello che succede, quello che si può fare, che non si può fare, eccetera, sotto tutti gli aspetti. Quindi io devo ringraziare assolutamente questa persona che è venuta qui, una persona che con i capelli bianchi, ora cioè praticamente saggia persona della Conf, se c'è, no, sta per dire Conf Commercio.
Non sai, io lo so, non va sempre a finire così.
Ma come mai?
E perché nel...
Qual è nata prima?
No, la Conf Commercio, se questo viene.
E infatti,
viene da il costo.
Cioè, da... facciamo un po' esercenti per differenziare.
Viene dalle vecchie.
La vecchia fila fascista,
esatto, ecco. Ma non quella, cioè il percorso nasce dal proseguo, diciamo, da questo. E poi a livello nazionale anche detto va riconosciuto, fino a tanti anni fa è stata la forza più grossa economica del commercio, insomma, anche per il semplice motivo le grandi firme. Le grandi supermercati sono lì in commercio, sono con noi. Noi si piglia piccole e medie, ecco, si va alla superette.
Non prendono quelli grossi?
No, assolutamente. No, assolutamente.
Prendono piccoli.
Mi si può da fare.
Meglio piccoli ma duri. Allora, io ringrazio Valerio Bocelli, è stato molto gentile, anche tranquillo, calmo. Suadente, insomma, convincente in fondo. Quindi restiamo in contatto. Con Pino comunque ha fatto lui tra i fonti giorni.
Sì, non c'è problema.
Una fatta terrazza. Vabbè, ringrazio anche la nostra Cristina Ferro.
Grazie a te.
Prego.
Grazie a te, grazie agli ascoltatori.
Grazie a te. Ciao. Grazie. Puoi uscire prima tu, grazie, perché sennò qui non si sveglia. Oh. Ecco, il vino, prendetevi il vostro vino, che io mi piglio il mio. Allora, ecco qua. Vino etrusco, no? Vino etrusco. Non mi sembra lo stesso vino etrusco di sempre, eh? Volevo dire a Pino. Ora farò riposare un po' il nostro cameraman, che... è un po' che le vai, puoi anche sistemarti. Aspetta, mi metto nella posizione centrale per poter continuare questo programma, visto che sono solamente le 22:32, cioè un'ora e mezza di excursus a tutto campo sul commercio fiorentino e su tutte le problematiche, no? Aspetta, ma lui l'avevo messo da parte, ho detto no, poverino, perché sennò se erano troppi prima. Ecco, aspetta, questa non si vede bene, si vede, ecco. Ecco. Oh, no, perché anche la scure ha il suo perché, no? Ha il suo perché. Oh. Ecco. Non so se chi ha visto, ha sentito, è rimasto soddisfatto delle cose dette, delle risposte date, cercato di fare domande, quelle che mi venivano alla mente senza aver preordinato nulla. Ma una cosa voglio farvi vedere, una cosa bellina, ma sì, vedete questo giornale, come si chiama? Metro? Si chiama Metro, allarme lavoro. Gli under 24, ma questo non c'entra niente. Andiamo a pagina 4, 5, 6? A pagina 6? Andiamo a pagina 6, alzate a pagina 6, dai. A pagina 6, allora, pagina 6 di questo metro, oh, guardi che c'è, aspetta, non me l'ho messo male. Contro il degrado arriva Super G. Allora, c'è oggi, è quello di oggi. Come vedete, questo Super G sarei io, sì, sono io, colto proprio in questa fotografia in cui mi apro davanti e appare questa G, sembra proprio un Superman, che, quindi Conto e Declaro arriva a Super G, chi l'ha letto, chi non l'ha letto, l'ho pubblicato anche sul mio Facebook, ma insomma dice delle cose molto interessanti che se mi metto un po' gli occhiali... attraverso il web cerca di spronare la città al grido di Firenze rizzati. Sì, aspetta, perché fa Firenze rizzati. Firenze rizzati. Sì, ma senza occhiali era meglio. Vabbè, non importa. E c'è tutto l'articolo, no? Su quelle cose che io pubblico su Facebook, ma poi lateralmente anche una TV. L'ultima impresa del G è una web TV. www.videofirenze.tv con trasmissione in diretta dal ristorante di Via Martelli, Little David e Davidino. Sappiate che io non sapevo nulla di questo articolo che sarebbe stato fatto dalla signora o signorina Luisa. Che è? Scusa, Luisa Pampaloni, non mi veniva perché è un cognome importante. Pampaloni, ecco, il conduttore si trasforma qui in conduttore televisivo, intervista ospiti e manda in onda filmati per aprire dibattiti sulla città, e se lo scopo è coinvolgere il più possibile la gente, il numero per comunicare un video Firenze TV è scritto in grande sul sito 055 077 69 27. Sulla città, per seguire la diretta basta collegarsi via internet dal 21 in poi, ma tutto, sa tutto, la Pampaloni, sa ogni cosa. Tutti gli altri orari ci saranno repliche e rotazione. Tutti gli altri orari ci saranno. Vabbè, ma non è colpa della Pampaloni, no? Perché insomma, qui ovviamente hanno sbagliato a stampare. Non solo dibattiti, ma anche costume, curiosità, insomma tutto quanto c'è da sapere sulla vita cittadina. Le vecchie puntate è possibile recuperare, è possibile recuperare le vecchie puntate sempre attraverso il sito internet. È vero. Che poi le vecchie puntate me le immagino, ci sono una vecchia puntata, i capelli bianchi, insomma sono un po' di ferdi, se vai in aria, mi pisci addosso. Insomma tutte le vire tira sassi, le vecchie puntate, no? Ecco, vabbè, una cosina carina, no? Tra l'altro... sai, questo giornale, come anche altri, che vengono dati gratuitamente, no? Distribuiti, io ho trovato diversa gente che mi ha detto, cioè, l'ho visto, loro lo sanno, mi hanno fatto un articolo, l'ho visto. Sai, guarda, mi hanno fatto un articolo, l'ho visto. Insomma, almeno tre persone mi hanno detto, io glielo volevo far vedere, l'ho visto. Allora, lo fa vedere a voi, così mi migliora la soddisfazione, se no, ecco, Conto il Degrado arriva a Super G. È già il secondo articolo, devo dire, che mi viene fatto su questo argomento e ovviamente... Perché sono sulla USM? Ma scusa, ma io guardo Venus e... Ah, ecco, che è successo? Io guardavo, era quella, no, era questa. Appunto, il secondo, il primo è stato sul Corriere Fiorentino, e sempre sullo stesso argomento, cioè le mie fotografie, le fotografie che io faccio e che centinaia pubblicate su Facebook, e si vede che questo misto fra la fotografia, cioè misto insomma, questo insieme, fotografia e didascalia, perché è molto importante, le didascalie che ci metto io, perché tanti fanno fotografie e le pubblicano, taggano il sindaco, qualche assessore eccetera, però bisogna vedere che fotografie sono e come la didascalia, che è sempre precisa, pungente, che arriva, se ne sono accorti. Vabbè, per dire, perché capito, l'articolo poi che c'è? Inizia, dice no, perché poi mi si identifica come, non come uno qualsiasi, ma come dici, qualcuno lo ricorda per gli scherzi telefonici, perché li chiamano ancora così. Ma oggi la popolarità del G è sbarcata su Facebook. E attraverso social network, il G da battaglia al degrado urbano, al grido di Firenze rizzati. Capito? Cioè, una specie di riciclaggio del G, insomma. Però il G, no, non è un vero riciclaggio, perché... In realtà, se molti mi ricordano per il sondazzo, per le telefonate, per le provocazioni telefoniche, ovviamente sì, è normale, però io nelle mie 4 ore radiofoniche ho sempre parlato di qualsiasi argomento e ho sempre propugnato le mie idee, le mie posizioni, insomma, nei confronti anche e soprattutto della città in cui vivo, di Firenze. Per cui non è che io ora stia facendo una cosa diversa e nuova, mi sto impegnando forse maggiormente, mi diverte moltissimo la cosa. Poi posso dire la verità, risparmio un sacco di soldi. Visto che se ne guadagna poi, magari se ne risparmia, perché per esempio c'è che tu fai, io ho molto tempo libero, sì, c'ho molto tempo libero, se faccio un programma in televisione, un'altra televisione, quella, una televisione quella analogica lì, insomma, Toscana TV, e poi io faccio questo e c'ho un sacco di tempo libero. In quel tempo libero normalmente io che facevo? Insomma, fino a poco tempo fa andavo nei mercatini, compravo, prendevo cose vecchie, cose antiche, insomma, quadri, ecco, piena la casa, non so, mettili, non solo la casa, tutti i pertugi possibili e immaginabili. Andare in giro a fare fotografie con una macchina che è questa, no? Macchinina che è questa qui, vedi? Queste Sony, una piccola compattina digitale, normale, insomma, discreta, senza essere, insomma, normale. Ecco, un giro così. No, prima, le prime le facevo una che era molto più scassata, scappava sempre via la batteria, insomma, andava via. E allora, poi questa qui, insomma, un po' meglio. Oh, vai in giro, fare 100 fotografie in un giorno, costa nulla, sono digitali. Non devi andare a fartele stampare, no? Perché prima il rullino. Qualcuno si ricorda di il rullino fotografico, eh? Ma no, nel rullino. Che già ti costava il rullino, poi dovevi andare. Mamma mia, era una spesa. Qui sei ta 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 ta. Poi te le butti sul computer, ti diverti, io mi diverto a ritagliarle, dare più colore, più definizione, insomma tutto quello che serve e poi. Quelle che mi sembra giusto mettere, me le metto su Facebook. Tutte queste. Ormai credo, aspetta, ho quanti album? Ho 80 album, 80, precisi, numero pari per ora. No, dico 80, ditemi chi è che ha 80 album su Facebook, non so. Vabbè, insomma, questo è, mi sembra il minimo, no? E così andando in giro, cioè io appago la mia voglia di acquisire cose, perché nei mercatini, perché insomma ci vado ancora nei mercatini, che però insomma mi vedono sempre meno, la voglia di portare roba a casa, di acquisire qualcosa, guarda cosa ho preso, l'ho pagato poco, è bello, è come se l'avessi trovato in terra, una cosa, ho salvato un oggetto, io so che cos'è, so che può essere, a me interessa, però insomma alla fine un bel po' di soldi spendevo, sì, perché spendi pochino, diventa mortino, allora praticamente io acquisisco le cose ugualmente, acquisisco immagini, no? Ah, come mi diverte moltissimo. Poi le sistemo un pochino e poi tac, poi taggo il sindaco, l'assessore Mattei e lì i giornalisti pullulano lì. È già la terza volta che oggi dico il verbo pullulare, eh? Io credo che sia veramente patologico. Vabbè, io mi sono accorto prima con il nostro ospite, ho detto 2 volte, pullulano o pullula, ecco, vabbè. Ora l'ho ridetto, e poi ridicendolo lo ridico ancora, vabbè, e quindi sai quanto ho risparmiato, senza comprare nulla, ma solamente facendo, cioè l'acquisizione di qualcosa succede e arriva attraverso l'immagine, io catturo l'immagine, e la cosa più bella è quando catturo l'immagine, che non sia un monumento che è lì che lo posso fotografare quando voglio, ma una situazione, un qualcosa che è lì, e l'ho fatta io, l'ho presa io, ed l'ho catturata io ed è mia per sempre. È quell'immagine di quella cosa che sta succedendo in quel momento, di quella persona che passa in quel momento, di quel determinato avvenimento, sa, io ho l'anima del reporter. È anche una rivalsa dopo tanti anni di radio. Uno fa tanti anni di radio e le immagini non ce l'ha, deve inventarsele, deve descriverle, deve farle vedere alle persone senza poterle far vedere, ma a parole. E quante cose ho descritto e quanta gente ha visto delle cose attraverso le mie descrizioni, come quando si legge un libro. Il libro non ti fa vedere l'immagine, ma te la descrive e te la vedi dentro. Però un po' mi mancava, evidentemente. E allora, non appena ho potuto, per esempio, ho scritto un libro a fumetti. Ho scritto il testo, perché il fumetto non lo so fare, il disegno non lo so fare, è l'immagine. E poi, appena ho potuto, ho fatto della televisione, l'immagine, e in televisione cosa ho fatto? In Ciao G. Ho fatto che far vedere oggetti che avevo preso nei mercatini, insomma, oggetti rastrellati da tutte le parti. L'ho fatti vedere tanti, no? E qualcosa vi faccio vedere anche io, insomma, vabbè, dopo. Sì. Ecco, quindi invece la fotografia è qualcosa che, più che il filmato, è meglio del filmato, perché cristallizza un momento. Ora, le fotoricordo sono una cosa molto triste. Le fotoricordo sono la cosa più triste che ci sia. Cioè, tu fotografi un figlio, un parente, la moglie, il marito, la fidanzata, te stesso. In quel momento in cui siete raffigurati in quella fotografia, siete già morti. Siete morti. Morti! Perché la foto vi rappresenta come non sarete mai più. Quell'attimo non torna più. E se io prendo qualcun altro, un attimo di altre persone o di altre situazioni, quello no, quello non muore, perché non sono io né persona cara mia. E non è una foto ricordo, è una foto documentativa. Odio le foto bellissime. Sì, per esempio, tra i fossili e i minerali preferisco i fossili, cioè i minerali questi belli, tutti luminosi, questi cristalli di tutti i colori, bellissimi, no? Bellissimi, troppo belli. Il fossile contorto, il fossile pietrificato, il fossile... meraviglioso, fantastico. Quindi, lo stesso dicasi per le fotografie. Chi fa la foto bella per fare la foto bella? Ci sono, le foto amatori che fanno le foto bellissime con questi bei colori saturi, no? L'ombrellino rosso, i fiori, e questo e quell'altro, che vengono foto, cioè, di una qualità enorme. Ma che servono? Ma che significano? Niente, significano assolutamente niente. Non sono, ma che bella foto, ciao, addio. Oh, che foto significativa, oh, guarda. Guarda quella cosa lì, guarda cosa c'è lì. Ma te dimmi, hai visto cosa ha fotografato G, capito? Per dire. Ecco, quello mi interessa molto di più della bellissima foto. Ognuno ha le sue tendenze e ho le mie, ecco, ovvia. Quindi devo ringraziare anche questa cosa che mi ha fatto risparmiare un po' di soldi, perché il periodo è congiunturale, per cui insomma uno più risparmia e meglio gli è. Ma nello stesso tempo, come si può dire, mi sono divertito e forse anche di più, perché poi ci sono fasi nella vita e allora queste cose danno qualche piccolo frutto, qualche articolo, e poi di conseguenza questa televisione, videofirenze.tv, perché quando mi chiama Tibor per dirmi oh senti, io voglio fare una televisione sul web, vorrei fare con te, insomma, su Firenze, Nini, tu ma per campi, cioè è proprio quello che sto facendo adesso, e quindi le due cose si sono incastrate l'una dentro l'altra, io e Tibor, insomma, caro, cioè, ma che so, bel ragazzo, quindi sì, ora, no, questo per dire perché poi arrivano anche gli articoli sui giornali senza che io ne sappia nulla. Se n'è accorta una dipendente di Pino qui, la Mary, che ha detto, guarda cosa c'è qui. Beh, è arrivata con questo metro, per dire, bene, chissà quanta roba mi è sfuggita e io non ho saputo. Però c'è sempre qualcuno che mi informa di tante cose, voi sapessi. Chi c'è ancora lì? Vediamo, guarda, se sei andata via, io volevo che tu gli facessi qualche domanda. Anzi, me era stato detto che avresti fatto qualche domanda, Silvia. C'avevi la domanda?
No.
Ah, no. Cioè sì, ma no. Ma la Caterina, non sì, la Caterina. La Cristina? La Cristina? No, la Cristina Ferro. È andata via? No, no, scusa perché io cerco di vedere. La Cristina Ferro. È andata via? Ah, no, ma te ti chiami mia Cristina?
No.
E allora, scusa, dice lei qui. Ma scusa, ma dice lei qui. Questa si chiama Sabrina, ma che ti devo dire? Ma io non sono mia. Ma secondo voi? Se via Silvia, vieni qui, vieni via. Se no è inutile, non posso parlare così con le persone. Ma secondo te come è andata la faccenda? Vieni, sta tranquilla, non ti faccio male. Ecco qua la Silvia, avere la Silvia qui è come avere non avere come la stessa cosa, perché cioè, c'è il marito, c'è il cognato sempre dietro.
No, ci sono da solo.
Nella notte bianca c'era il cognato.
Sì.
Mandato dal marito.
No.
Vabbè. Comunque oggi sei da sola. A Pinocchio si allunga il naso, non so come mai.
No, è solo con la Sabri.
Ah, con la Sabri.
Sì.
Allora, hai sentito un po' quello che si è detto prima,
sì,
con come si chiama?
Con i Brogelli.
I Brogelli della Confcommercio. Mm-hmm. No, digli così.
Confesercenti.
Confcommercio.
Confesercenti.
Io ho detto due volte Confcommercio. Vabbè, è stato esauriente, è stato insomma.
Ha portato il suo contributo di ciò che fa tutti
sincero.
I giorni, sì, è abbastanza sincero, poi lui è molto usato,
diplomatico. Lo conosci bene?
No, non lo conosco bene, lo conosco non da tanto tempo, l'abbiamo coinvolto per ciò insomma che stavamo facendo qua, e comunque mi sembra una persona molto disponibile ad affrontare qualunque tipo di discussione in merito alla città.
Dopo 33 anni
non è uno che si tira indietro.
Sì, no, infatti è venuto qui, si è fatto fare altre domande, poi deve tornare entrambe. Pensa un po'. Se ho capito, non ti vedo entusiasta, cioè io ho cercato di fare domande anche
sì,
un pochino, insomma.
Appunto.
Ho cercato di entrare negli argomenti, ma
quindi
tirar fuori.
E quindi che. No, non è che sono disfattista, cioè arrivi alla fine della fiera, a me alla fine della fiera mi piace avere delle soluzioni.
Ha ragione la Silvia, io non sono mai soddisfatto, ma non perché lui si sia comportato male.
No, è stato bravissimo.
È stato bravo, però non sono mai soddisfatto perché tu parli delle cose e poi non risolvi niente.
Bravo.
Non vorrei risolvere ora da un momento all'altro, non si può, però che sì, ha ragione, domani vedrai, poi ti faccio sapere.
No. Un'intenzione.
Un'intenzione almeno.
Un'intenzione almeno.
L'intenzione non c'è, c'è sì, è tutta una trama di contatti, si fa un accordo, il tavolo rotondo, il tavolo quadrato, questo. Cioè tutte queste cose qui, che poi riflette l'amministrazione, che sempre ti dice sì, ti ascolta, ti promette, ma poi chissà se fa, non si sa. Ecco, e quindi anche su Via Martelli, che a te può interessare di più, ovviamente.
Ma mi interessa Via Martelli come mi interessa qualunque altro posto della città.
Se
alla fine
lavori.
È il posto dove lavoro, il posto dove abito, il posto dove sono nata, dove sono vissuta.
Dove sei nata?
A Firenze.
E dove abiti? A Firenze.
No, fuori Firenze.
Ah, fuori Firenze.
Sì, sono scappata da Firenze, ma volontariamente.
Perché non Firenze volevo. Fa schifo.
Perché Firenze, no, dimmi, fa schifo.
Firenze fa schifo, così
no,
sta
no,
a posto
no,
oggi.
Firenze non fa assolutamente schifo, Firenze avrebbe bisogno comunque di un po' di entusiasmo dei fiorentini, un po' dell'entusiasmo dei fiorentini.
Ho visto la tua foto su Facebook, la foto del profilo, bellina, molto bellina, sembra una francesina.
Sì.
Come vedi siamo sull'argomento Firenze. Ho detto la foto,
Sì.
E quindi insomma che ti devo dire, cioè, tutte le volte che vedo qui Mattei che ha detto anche tantissime cose, ha ammesso anche tante cose, però insomma bene o male tutto e rimane un pochino. E quindi non lo chiedere a me, che io fo le domande,
no,
magari cerco di svolgere.
Ma questa cosa stiamo chiedendo a tanti, quindi, no?
Ma quindi non te ne frega niente a nessuno. Cioè, e quindi, cara Silvia, qui ci si rimbocca le maniche.
Vai, forza.
E quindi mi sono accassata a qualcuno, perché se no. Perché comunque a noi sta molto a cuore la nostra città, o no?
Sì, decisamente sì.
E se tutti i giorni fai avanti e indietro?
Sì.
Su e giù?
Faccio un'ora di strada, un'ora ad andare e un'ora a tornare.
Un'ora ad andare e un'ora a tornare? E sì. Non ti vengono pagate questo?
No.
Ma non dovrebbero pagare anche, insomma, è un'ora che fai per lavorare, due ore?
No. Non ritengo che debbano essere pagate, per il semplice fatto che quando ho deciso di venire a lavorare qua, ho deciso io di venire a lavorare qua perché volevo comunque vedere il Duomo e il Battistero prima di entrare a lavorare.
E anche dopo? Che esce dall'altra parte?
E anche quando esco.
Se dove esce da dietro?
No, è che dopo entro da Pino.
Ma poi ti dà pizza, pizzeria. Allora ti casca un po'. Insomma, l'orgoglio fiorentino. Vabbè.
No.
Sai che cambia nome questo locale?
Oh.
Si chiama Dappino.
Ma per noi sì.
Dappino.
Non credo che abbiamo mai utilizzato il nome ufficiale.
Perché? Ma il nome ufficiale è bellissimo.
Ma perché noi si va da Pino?
Sì, vabbè, anche io va da Pino. Però lì non
è
da Pino.
Più caratteristico da Pino.
Sì, in Sicilia forse. Non so, io non ho capito. Ma io mi sono spremuto le meningi per trovare questo nome. Cioè, voglio dire, dito David per la statua che c'è qui, il Davidino che è bellino, delizioso. Che molti insomma lo ricordano bene, entra in mente. Dappino, io scherzavo Dappino. Dappino è la classica pizzeria di periferia, Dappino.
No, la classica trattoria, la classica bettola del centro dove magari ci si aspetta di trovare qualcosa, no, non nel senso la bettola nel senso buono, il classico posto con questo nome un po' caratteristico, un po' rustico, dove ci si aspetta di mangiare bene, di trovare qualcosa di caratteristico.
Ci si aspetta.
Sì, ci si aspetta, ma si trova.
Sì, ha. Sì.
Allora, sono io il disfattista.
No, vabbè, magari un po' di figa, non so, capito? Ma un po' di tutto. Via, mandiamo Silvia.
Si va.
Ma dove te lo fai sto trucco? C'è un trucchino, guarda. Eppure lavora a macelleria, non so come mai.
Non mi spiego.
È vero, come mai? Sì.
No, a casa.
Te lo fai da te o te lo fai fare? Ve lo fate a vicenda?
No, ce lo facciamo da solo.
Ah no, perché voi fate, è il vostro lavoro.
Sì.
Quindi, no, anche.
Anche.
Neanche? Ma insomma, che ti devo dire
ben
io?
Ben pronunciato.
Ben pronunciato, Quanto pesi?
Ora.
Ma non sei molto alta.
No.
E allora pesi poco. Puoi dire anche 80 kg, non c'è problema.
No,
Mi fa un pompi, perché era balbuziente, voleva dire mi fa un po' un piacere, ma si fermava lì, mi fa un pompi. Un po' meno, un po' più. Tuo marito è contento, quindi insomma. Ma questo non è il vino fusco.
Il prossimo bicchiere è acqua.
No, basta, per carità. No, non è il vino fusco, è un saffregato. Non è il solito vino fusco. Però anche il nostro amico è venuto qui, prima un pochino, ma a un certo punto aveva qualche problema di. No, simpatico, bravo Valerio, ciao Valerio, tutto bene? Tutto bene, sì, certamente. No. Comunque, ora te ti devi fare un'ora per andare a casa?
Sì.
E quindi più tardi parti è meglio,
Perché?
Così avete la trombata obbligatoria. Il trombo obbligatorio non è mica bello. Cioè, scusa, ma si fa quando sa voglia. Non quando il marito dice, dai, vieni. Sì, caro, pure no, sono cerchio la testa.
No, io cerchio la testa non ce l'ho.
Sono arrivata tardi, sono stanca. Ecco, questo è perfetto. Ma ci guarda il tuo marito, no?
No, non credo.
Meno male, perché... Oh mio Dio, no, vabbè, sono quelle cose che si fa un po' di battute, tanto per dire qualche cosa, anche perché dopo la lunga intervista al nostro amico, insomma, è un po' seria, un po' pesantuccia, diciamo la verità, insomma, effettivamente, no.
Interessante.
Interessante, sì, noi dobbiamo essere interessanti, però quando la notte bianca è arrivato il sindaco da me, si è messo a salare il fischietto e a fare, allora, così, cioè, vedi. Lui ha capito che mediaticamente se va da Obama deve fare oh yeah, se va dai G deve fare allora!
sì. No.
Chi, Obama?
No, il sindaco.
Ah, il sindaco è un bel personaggio, no, un ragazzo, sì. No, ma guarda, io l'abbiamo vista su YouTube, cioè, l'abbiamo messa su YouTube, ecco. Allora, su YouTube ci sarà, vedete, insomma, l'intervento di Matteo Renzi insieme a me, che dice allora, e sono il fischietto, insomma, è una cosa, cioè, di grande spessore. No, ma a me piace così, perché è inutile fare, quando uno è giovane, si deve un po' sfogare, no? Questi ormoni, vero?
Che c'entra? Vero? Vabbè, si sfogherà.
Dunque, la donna c'ha gli...
estrogeni.
Brava.
Grazie.
L'uomo c'ha il?
Testosterone.
Sa tutto. Io speravo che almeno gli estrogeni non lo dicessero. Ah, che no, la donna è usata degli estrogeni. E come sono gli estrogeni? Mi puoi descrivere? Sono estrosi, no?
Molto. Sono estrosi. Sono molto simpatici gli estrogeni. Il testosterone invece è più...
Sì, veramente un testo di cazzo, il testosterone. Come fosse una persona sarebbe un testone. Tipo il figlio dei Bossi, è presente, no?
No.
Ah, meno male. Non è presente il figlio di Bossi? No. Renzo Bossi?
No.
Come, è stato pure eletto?
Non da me.
Ci credo. A Brescia, scusa. Vabbè, insomma, raccontaci una cosa della tua vita, perché ormai...
No, ma perché?
Sì, una cosa che non hai detto mai a nessuno.
No,
cioè,
no.
No, l'altra volta, no, proprio una cosa che tu non hai detto né ai tuoi genitori, né a tuo marito, né alle tue migliori amiche, né alla Sabrina, a nessuno, una cosa che sta dentro di te, che tu hai assolutamente nascosto per tutto questo tempo, ma ora la dici.
Tipo.
È interessato. Ci credo.
Ma non credo ci sia niente. Non leggo nemmeno il semolino.
Ah, tu parli sempre, tu sì. non nascondi niente.
No.
Eppure dentro ognuno di noi c'è un qualcosa di nascosto.
Posso avere un po' di tempo per pensare.
Mr. Hyde, no? Che vuol dire signor nascosto. Dottor Jekyll, tutto per dire. Mr. Hyde, qualcosa di turpe. Qualche desiderio inconfessato, un desiderio che tu non hai mai appagato, non hai mai nemmeno osato chiedere di poter appagare. Dice, io, a me piacerebbe tanto, però. Non lo posso dire perché mi vergogno, ora invece lo puoi dire.
No.
Tipo essere legata, fustigata.
Ma se mi piace a qualcuno lo dico. Magari non a te, però.
No, è vero. Io non ho la frusta, però ovviamente.
Penso 5 minuti preferisco la spada.
Vabbè, la spada è un classico simbolo fallico, sì, ovviamente.
Ma la preferisco nel senso che se me la tiri sulla testa, no, questa... fa meno di quella.
Senti, fa proprio bene.
Appunto.
Assolutamente. Già, quindi da te non c'è niente da. Tutto.
Un libro aperto.
Però vedi, una persona completamente aperta, una persona completamente che ha già detto tutto, perde l'interesse, cioè il mistero è molto importante. Io quando cominciai e dissi come voglio chiamarmi, venne fuori G, no? Questo mistero era, tutti mi erano, perché G? Ma come ti chiami? Non te lo dico. Come ti chiami? No, lo dico solo a quelli che trombo. Non te lo dico. e altre le cose, non volevo sapere il nome, l'età e lo stato civile. Cioè, allora, il nome te lo dico se ti rompo. Poi ora lo sanno tutti. Vabbè, l'età, il G non ha età, e quindi vabbè. E lo stato civile, no, non si sono cazzi miei, no, gay, non so, qualsiasi cosa, soprattutto. Stato civile gay, può essere uno stato civile gay?
No.
E che stato è?
È uno stato.
Che stato è gay?
È lo stato di chi decide di approcciarlo.
Ah, io ho sperato che dicesse uno stato pietoso, ma non è così, no, perché... loro hanno diritto, ecco, loro.
Ma è loro come noi.
Ecco.
Come no.
Di fare che?
Hai di fare che ci pare.
Sì, ha di fare che ci pare, sì. No, perché se tu mi dicevi di filarmi il culo, io potevo avere qualche remora, ecco.
Perché tu puoi avere remore.
Io, le remore.
Quindi...
cos'è la remora?
Un po' di ritenzione, un po' di...
cioè ritenzione urinaria?
Un po' di...
cos'è la remora?
Una remora. Oltre, si no, può no, vedere no, cos'è la remora?
Sì, ma lì non credo che... lì parla di cose...
se...
certo,
remora,
cerchiamo un remora.
Cerchiamo remora.
Alla R, mi raccomando.
Certo.
R e... sono belle pagine, grosse, fanno rumore. Blang, 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 bellissimo.
Questa è la cultura.
È la cultura. Rezza, no, prima.
Anzi, ti dirò che avevamo regola, pensato anche di consultarlo per la prossima
volta. Non è che non c'è.
Non c'è. Cerremo, prendere...
non c'è perché non significa niente nel vocabolario, diciamo, no. Sessuale. E allora, no. La remora, oltre a questa ritenzione, come dice
lei. Dubbio, un...
no, può essere anche un animale, per caso.
Una remora?
Una remora, può essere...
una remora domestica?
No, se fosse un animale, che animale sì. Potrebbe essere?
Una martora.
Una martora?
Boh.
Senti, andiamo a cercare.
L'animale è remora?
Sì, remora. Io scommetto per il pesce.
La mormora. Pesce. È vero, c'è ragione.
Pesce, remora. Guarda. Allora, remora. La remora misura da 35 a 40 centimetri di lunghezza. Il suo disco a ventosa contiene da 16 a 19 paia di lamelle. Vive solo in alto mare, dove si attacca a scafi, squali e diverse specie di pesci di grandi dimensioni e anche tartarughe. Una volta fissatasi sull'animale non si muove per ore e persino per giorni interi. La forza della sua ventosa è tale che la remora rimane attaccata anche dopo la morte. Questa tenace adesione è dovuta al fatto che il disco agisce come una vera e propria ventosa. L'ha già detto. Si nutre di crostacei, di piccoli molluschi e la sua carne non è commestibile. Io che ti ho detto? Era un pesce. C'è chi ha cultura e chi non ce l'ha. Ora tocca a te, dai, fammi una domanda. Difficile però,
Che cos'è un'acquaporina?
Un'acqua?
Un'acquaporina.
No, sì, è una cosa che si usa per il trucco, ovviamente. No, è detta da te, aspetta, che mi dico qua? Motivo di ritardo, freno o contenimento sul piano pratico, porre remore a un accordo, porre una remore a un costume, agire senza remore, senza agitazione né indugine, la scia poppiera o talvolta laterale di una nave, zona d'acqua tranquilla quasi oleosa. Etimo, dal latino remora, di mora, ritardo. La mora, quando si paga la mora.
E invece non è un pesce.
Vedi, non dice pesce. Cari Massimo e Cinzia, mi dispiace, ma è anche pesce. Vi ringrazio per... dicevi l'acqua santiera?
L'acqua porina?
Porina. C'è quell'acqua porina. Acqua porina. Questo... non è facile, perché la remora non era difficile sapere che fosse un pesce, era un pesce, la remora. Ma l'acqua porina, ecco, diciamo che è un'acqua, comunque un liquido.
No, però c'entra qualcosa.
È un minerale. una roccia scavata dall'acqua. Scusa, ora siamo a vedere, eh? No, su Google, acqua Poretta.
Porina.
Ah!
Perché c'è chi ha cultura.
Io ti ho detto di farmi una difficile. Aspetta, eh? Le acqua purine sono una famiglia di proteine. Proteine! Canale. Che facilita il flusso delle molecole. Sono proteine.
Sì.
Va, come sai dell'acqua purina te?
Perché c'entra qualcosa con il mio lavoro.
Cioè?
Cioè perché, no, vi entro troppo nel merito delle cosmetiche. Ci sono dei cosmetici che fanno in modo di far trattenere l'acqua, le acquaporine, che sono quelle cellule che trattengono acqua per l'idratazione della pelle.
Uno a uno. No, giustamente, no, questa era difficilissima. No, la remora, io spero, molti sanno che la remora è un pesce, no? Credo che... meno te, ma insomma, l'acquaporina, io non mi sentivo nominare. No, casomai se nel discorso viene fuori una parola che possa avere due significati, come remora appunto, ce la buttiamo là, te la butta addosso e te la butta addosso a me.
Sì.
No, effettivamente nell'universo femminile ci sono delle cose che a volte travalicano appunto la femmina e vanno a sfondare il maschio. Cioè il maschio, no, praticamente viene a volte contaminato, cioè c'è qualcosa che dalla donna passa nell'uomo, e l'uomo c'ha questa parte femminile,
sì,
come questa donna la parte maschile. A te piace più l'uomo un po' femminile o l'uomo maschio, ma maschio proprio, che è proprio non ha niente di femminile, anche se poi ce l'ha.
Una via di mezzo?
Cioè ti piace vedere il culo, sì, del maschio, ti piace?
Se ce l'ha bello, sì.
Ecco, come ti piace? Bello tondo o
bellino
piatti,
tondo, un po' alzato,
triangolari?
No, bellino tondo, un po' alzato, quello che si vede con un culo.
Ah, Obama.
Sì, per
Obama,
esempio.
Cioè, perché
per esempio.
La razza africana, diciamo così,
sì,
anche gli uomini, ha visto che culi c'hanno gli uomini? Tu l'hai visto davanti. Cioè, c'hanno anche delle merchie.
Non
ho avuto questo piacere. Nemmeno io, per carità. No. Però ho visto una volta...
A parte da come tu lo dici, sembrerebbe il contrario.
No, allora guarda. Andiamo a vedere un filmato. Ti faccio vedere un filmato. Sì, sì. Però... Attenzione, eh. L'ho già fatto un'altra volta. Io ho guardato i filmati pornografici senza farli vedere, ovviamente. Mm-hmm. E li ho solamente descritti, insomma, descritti, ecco, sì. Non so se ci siano delle performance di Neroni, ma insomma, ecco, si entra, sei maggiorenne?
Sì. Da poco.
Ecco, quali vuoi di questi?
Fai vedere?
Vuoi questo? No. Ti sembra questo? Non è nero, ma insomma, sembra abbastanza.
No.
Allora,
Altrimenti
via, vediamo questo.
Mi fa scegliere,
lui. Aspetto che si scarichi. Chubby ex jerking me off. Ti vedo? Ecco.
Due.
Allora, cosa ne pensi? Vuoi venire a schermo intero?
No, ma non un po' avanti.
Come? È un po' avanti, sì. Quanto dura? 4:17. Andiamo un po' avanti. Ah,
quattro,
perché
4:17 così.
No, non lo so se sia tutto così. Però insomma non è piccolo, no?
No, sembrerebbe di no.
Sembrerebbe di no. Te fra quelli che conosci te così ne hai avuti?
No.
Non così, eh?
No.
Ai ai ai. Questo è un po' grossettino a quanto pare. Insomma, non, senza dire quello che fanno, cioè, sai perché si può mica far vedere queste cose, cioè è una cosa manuale. Ecco. Ma è sempre uguale.
Sì, appunto.
Quanto deve durare? È una cosa proprio... Aspetta. Ah no, pensavo che si fosse... Ecco, ha aumentato il ritmo. Madonna, ragazzi. Cioè, gli ottene una mano e poi quell'altra... Sì, vabbè. Lei non si vede il viso però, Non si vede il viso. E continua, Lui c'ha la cinepresa sicuramente. In mano. Dai, io... Si è bloccata. Andiamo avanti. Ecco.
Adesso è cambiata, guarda.
E cosa ha cambiato? È sempre niente, uguale. Appunto. Cioè, ora ti faccio vedere che alla fine succederà qualcosa.
Speriamo che sia la fine, perché...
Dopo tutto questo... Cioè... Accidenti, no, è già successo, aspetta.
Ecco, andrò un po' indietro.
Vuoi vederla per bene?
È l'unica cosa diversa tutto il
filmato. Aspetta. Ecco, adesso. Ecco, vedi, impara. Ah, no, quello lo sai già fare. Ma così mai visti, Eccolo, tracchete, tricchete, troc. E questa invece di aumentare, diminuisce. Cioè, senti lui che cosa fa.
Sì. Ecco.
Cioè, questo sarebbe il momento in cui lei dovrebbe aumentare di più, invece diminuisce perché? Per far vedere bene lo shot, vero? Devo dire anche abbastanza abbondante. Hot shot. Anche abbastanza abbondante, mi sembra. Vero? Ecco. Sì, ora questa torna a casa del suo marito stasera, Nini, ma cioè, t'ho visto altra roba. No, guarda, questo ci ha bene divertito, diciamo
ecco,
verità. Cosa vuoi vedere? Qualche tipo di donna con donna?
Ma uomo? Devo per forza voler vedere qualcosa?
Sì. Perché sì. Perché tu l'hai detto, io queste cose non le guardo.
Io l'ho detto.
No, appunto non l'hai detto. C'è la Sabrina che sta lì, che muore dalla voglia di vedere. Sta lì.
Io non ho detto queste cose qua.
Non hai detto queste cose qua? No. E infatti non l'hai detto perché... Proviamo, questo è un po' più piccolo, almeno tuo marito si ripiglia.
Ma chi c'è tuo marito?
No, perché non so quanti tu l'abbia visti, ma... Ecco, lei è praticamente priva di seno, vedi? Non c'ha nulla davanti. Però magari è brava. Si è fatta tanto... Pialla.
Vedi, state facendo radio.
No. Eh sì, è perché lo posso far vedere. Cioè,
no, appunto, vedi.
Cioè, subito Firenze...
Punto...
Sì, io ho descritto dei quadri, sono entrato dentro i quadri quando ero in radio. E la gente vedeva i quadri, erano quadri famosi proprio perché
come
sennò...
Come quello lì dietro.
Come questo lì dietro. Invece qui si entra, non si entra nel quadro, ma si entra nella ragazza direttamente.
Sì, quello se lo potete anche tenere.
Sì, guarda lì, sai chi mi somiglia a questa ragazza? Come si chiama quella americanina che viene qua in Italia? Quella che fece le finte nozze con Paolo Limiti.
Justin Matera,
sì, perché tanto lei, perché ce l'hanno tutte spelacchiate?
Ecco,
così?
Ma l'ha presa una che ce l'ha, prova a vedere se ce ne sono altre.
Tutte spelacchiate.
Ma
ecco,
sei sicuro?
Sono sicuro. Cioè, non ne vedi una, c'hanno due o tre pelini proprio per dire. Ecco, ma che fa? Tutta da sola e stai.
Manda un po' avanti.
È l'amica la mattina.
29 minuti, però a me guarda tutto.
guarda ora però. Ecco. Mi piacerebbe, zozzoni, siete degli zozzoni. Nulla voi. Lei. Guarda che posizione è questa. Cioè, secondo te è lui, se
sì.
Arriva un lui,
Sì.
Che spero.
Sì, cosa sceglie?
Cosa sceglie? Io lo so, cioè io me lo immagino. Questo che sta facendo lei in questo momento col dito. Improvvisamente, sono due uomini.
C'è un'apparizione.
Scusa, ma come sei arrivati a esserci? No, voglio tornare un attimo indietro. Questa sta da sola, fa tutta da sola. Eccoli, sono arrivati.
Altissimi
livelli, siamo a livelli altissimi. Pino! Vieni Pino, siete film pornografici. Guarda, come sono questi?
Normali.
Progetti non sanno nulla. No, ma non si fanno vedere. Le faccio vedere a questa creatura innocente.
Sì,
vieni, Pino, vieni.
È la serata della cultura.
Vieni, vieni, Pino, mettiti.
Vieni, Pino,
è la serata
della cultura.
Ah, sì, sì, sì.
Ha detto...
Che ha detto,
Pino? Segni il sito, che se lo riguarda dopo un campo.
Sì, segni il sito, sì, sì, sì. non lo dico perché non voglio pubblicizzare queste cose così, così brutte. Guarda, ma lei ce n'ha due. Uno di qua, uno di là, e passa da uno all'altro, da uno all'altro, da uno all'altro. With her mouth. With her mouth. Dura mezz'ora. Fa schifo?
No, la cosa mi fa più schifo.
Qual è?
Il piercing sulla lingua.
Però non darà noia il piercing sulla lingua. Senti, lo sai che mi sono già venuto a noia.
Ecco.
Diciamo la verità, proprio perché viene... Basta, via. Ah, sparito. No, viene a noia. A me, sinceramente, io fa così per fa due battute per ridere, faccio vedere una verginella queste cose così.
Grazie, sono grata per tutta la vita.
Ma ora, non so, tu avrai già visto cose così, però insomma, stasera tornerà a casa con un altro spirito e non so se sarà incazzata o vogliosa, prenderà quello che potrà prendere, da quello che potrà, colui che glielo potrà dare. Indubbiamente delle energiette così, insomma, non sono abbastanza. Ci hanno fatto gli occhi così, si sono allargati gli occhi. No,
sì,
Vietusco,
sì, sì. Ma vino, detto,
questo,
acqua.
Questo
acqua
vino, questo vino non è quello etrusco, No, non può cambiare il vino etrusco, non c'ha quel sapore dell'altro vino etrusco. Mi dispiace dirtelo, non è abbastanza dolciastro, no? Non è dolciastro. Vabbè, sì, ma non puoi fare troppi vini etruschi, farne uno. Oh, dunque, chi è? Qualcuno vuol dire qualcosa per caso?
Sei
mi sono connesso ora, mi sa che mi sono perso roba grossa. Sì, molto grossa. Gli affari così che però non avresti potuto vedere. Ma del resto sono siti che tutti conoscono, sono siti gratuiti, lo può vedere. Cioè, la bella cosa, un bambino può vedere queste cose, sai? Sì, perché fa enter, cioè, sei maggiorenne, sì, no, entra dentro. E quindi non c'è problema, no? Ecco, per cui poi stanno dietro ad altre cose. Che è, sai? Vedi. Cosa nero, no, avevo sbagliato. Allora, Silvia.
Sì.
A questo punto, che c'è?
È un messaggio.
Un messaggio?
Non mio.
Non tuo. Mi fa arrivare un messaggio laggiù che non c'è campo.
No,
non c'è
campo.
Silvia, dopo averti fatto vedere queste cose, insomma, ti rimando alla tua realtà, insomma.
Grazie.
Dell'acqua porina e delle remore, avrei molte remore stasera. E la tua ora per tornare a casa, un'ora domattina per tornare in qua. Che vuoi fa? È la vita. Spero in una gratificazione stanotte almeno che ti venga data da colui il quale in questo momento sei a casa, si sta guardando quel sito perché non c'ha la moglie. E allora vai da lui, no?
Ma se è tranquilla guarda il sito e gli va a dare un po' le scatole.
Tutta più lo trovi con la mano un po' umidiccia e, insomma, e ti dice... Cara, sono un cerchio alla testa, guarda, stasera non posso fare nulla, cara, so, perché è già fatto. Vabbè, grazie Silvia.
E con questo
Silvia.
Ci salutiamo.
E con questo è preso il caldo, quindi fresco. Ciao Silvia, grazie,
ciao.
Buonasera, ciao. Ah, oh, che carina, simpatica, sto guardando nel culo quando va via, perché tanto è inutile, a tutte le donne noi guardiamo il culo. È tutto, è normale, è nella norma. Il culo, no, è questo modo di fare. Quindi a questo punto sono le 23:22. Non è che Sabrina te vuoi venire a vedere un po' di porno, no? No. No, no, ma... no, vabbè, avrai visto, No, non vuole essere nominato. L'innominato, siamo nei promessi sposi. Per carità di Dio. Sì, guarda, questi mi pubblicano i sondazzi miei sul mio Facebook. Vabbè, chi se ne frega. a questo punto abbiamo cazzeggiato, ma dire cazzeggiato è dire proprio il vero, perché si è visto delle cose, insomma. E vorrei farvi vedere una cosa. Sì. La cosa che ho portato. Come sapete, tranne venerdì scorso, perché c'era la notte bianca e così via, ogni volta vorrei portarvi un Pinocchio straniero, un'edizione. Quella che vi porto oggi, altro che edizione, altro, perché un'edizione, si presume che ce ne siano in giro un certo numero di copie. No. Pezzo unico, manoscritto, mano disegnato. Allora, che ne sono? Ma si è già fatto 2 ore quasi e mezzo. Allora ve lo faccio vedere domani. Io tengo buono per domani. Sì, lo faccio vedere ora. Cioè, lo sciupo ora a quest'ora che fra poco si chiude. Ma non ci penso nemmeno. Pinocchio the Hero, manoscritto americano, 1919. Non sarà un codice miniato, vero? Ovviamente. Però, una cosina, una tra le cose che io tengo più care della mia collezione di Pinocchi, viene da Sioux City. Ora, dov'è Sioux City? Non mi ricordo più. È in uno stato americano che ora vi dirò. Ci dice tutto. Iowa. Nell'Iowa. Dov'è l'Iowa? È uno stato americano. È negli Stati Uniti d'America. Quindi Sioux City, Iowa, cioè è il luogo dove c'erano gli indiani. Sioux. Che bello. L'Iowa. Questi nomi proprio indiani rimasti. No, ve lo fa vedere domani. No, perché scusa, ma per quale motivo io dovrei farvi vedere una cosa e buttar via un oggettino così, Pinocchio, disegno fatto a mano, delegato casalingo, un ragazzo nel 1919 fece la sua versione di Pinocchio a Sioux City nell'Iowa. E ce l'ho io. Cazzo. O come ce l'ho? Ve lo dico domani. No, perché poi se basta, chiudiamo. Perché non c'è bisogno di farle lunghe. L'importante è che duri, anche se piccolo. Vabbè, no, la puntata. E penso che più o meno dopo 2 ore e mezzo, perché questa non è la notte bianca, no? Questa notte nera. Usciremo di qui, venerdì era pieno, zeppo di gente, e ora invece. Aspetta, però prima voglio vedere su YouTube, visto che è stato messo questo, Matteo Renzi, proviamo a vedere se digitandolo, però no, sentite, Matteo Renzi e il G, scusa, se no cerca, eccolo, c'è, guarda c'è, vediamo, eh? Ah. Senti che roba, senti che casino.
Tutto bene,
meravigliosa
sta facendo la
telecronaca. Ah, vai. Basta. È stato messo ora, c'ha già 3 visualizzazioni. Viva. ma sono mezz'ora in questo momento poco fa. Ecco, quindi no, per vedere quel minuto poco più insomma del G insieme a Matteo Renzi è su YouTube, penso che poi ce lo metteremo anche sui nostri siti. Voglio ricordarvi i nostri siti, non c'è bisogno, c'è bisogno forse, no, c'è anche su Facebook, oltre a mio c'è quello di videofirenze.tv, che tipo ha chiesto l'amicizia a mezzo mondo e ora c'ha quasi 1000 amici improvvisamente. No, è vero, bisogna allargare. E poi c'è un gruppo che ha molti meno amici, perché sono amici veri, e quindi non sono stati richiesti. E quindi praticamente è stato fatto da un amico che si chiama Tele-G, fra virgolette. Queste cose servono per aggregare persone, così come facciamo noi con videofirenze.tv. Lo sai che io, che poi, vabbè, almeno ganzamente insieme, fammela fare. Articolino sul metro di oggi, sì, basta. E poi, canzoncina, almeno la sigla iniziale, perché si comincia ora. Oggi abbiamo avuto ovviamente un ospite che c'è stato un'ora e mezzo, già lui, per parlare di esercizi commerciali, di negozi su Firenze, interessante. Dopodiché abbiamo avuto anche la Cristina Ferro, che è un'amica di Facebook, che si è proposta insomma come esperta anche per il suo lavoro di, perché lei è una... È una shopper. Com'è la Cristina ha detto? Una shopper? No, una che aiuta. Personal shopper, capito? Vabbè, beh, shopper, mi sembravano le bustine della spesa. Vabbè, quindi. Ma no, non è questa, questo è un semplice giro banalissimo di accordi. Questo invece è ganzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi, ganzamente insieme. Cazzo, come si sta bene, ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, stiamo ganzamente insieme se lo vuoi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, stiamo ganzamente insieme tutti noi. Non dimentichiamo invece l'altra sigaretina importantissima, che è proprio di questa.
Tipo la sigaretina per bambini, no?
Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più. Dal lunedì al venerdì, la sera che bello che c'è, TeleG.
Allora,
a questo punto possiamo chiudere anche la situation comedy qui, e questo lo rimanda a domani, Pinocchio the Hero, lo sfoglieremo insieme. Un giorno non lontano o lontanissimo mi metteranno una telecamera sulla testa, così, proprio in modo che io possa far vedere una cosa, e io la sogno questa telecamera sulla testa da quando ho cominciato a fare TV. Mi avevano detto, si fa a TVR, si fa il TG del G, sì, bene, dai, così io sfoglio i giornali, ci si mette la telecamera, mai messa, una stagione, seconda stagione, ci si fa la telecamera sulla testa, terza stagione, ci si fa la telecamera, mai. Vuoi vedere che a videofirenze.tv qualcuno me la mette la telecamera sulla testa in modo che si possa vedere il che vi può, perché anche far vedere le cose così è un pochino è un pochino difficile, tanto come... se poi uno si avvicina, no? Mancano tutte le righe, guarda le righe, no, ti faccio vedere, venga, le righe, un po' più lontano o meno, cioè, abbi pazienza. Videofirenze.tv. Arrivederci. Domani è un altro giorno. Si vedrà. Io, la Confesercenti, la Confcommercio, la pregiata ditta di Hasse da Morto, no, la no, come si può chiamare? Guarda che si guadagnerebbe parecchio, sai, il lavoro non mancherebbe, come si potrebbe chiamare? Cioè da Video Firenze per fare... Cioè, mantenendo la parola Firenze, no? Muori a Firenze. Crepa Firenze. Firenze per sempre. Forever. Fatevi interrare in questo meraviglioso posto di tranquillità, di pace eterna, Trespiano ha un nome, il nome Trespiano non è dato a caso, forse non sapete perché Trespiano si chiama Trespiano, ma io lo so. Perché lo so? Non so. Transplanum. Vuol dire una pianura sulla collina. Transplanum. E infatti vai a Trespiano, che è una bella collina, no? Verde, uccellini, pipipi, vai, lombrichi, c'è di tutto. C'ho parecchi morti io lì dentro. Probabilmente anch'io andrò lì. Sì, ecco, sapevo io. Che c'è? Vediamo. Potrebbe essere anche Firenze sdraiati. Ecco, sì, invece Firenze rizzati. Firenze sdraiati. E le tue mani poste... qui sul cuore, sul petto, oppure qui, sulle palle. Cioè, a volte i morti li mettono queste scarpine da morto, il vestito da morto, che spesso è quello da sposo, nuovo, il vestito scuro, neanche se è sposato, lo mettono anche da morto. Tanto balie, no? E poi la bara, che arriva verso... no, la bara. Che dice? Sfiorenza. Anche sfiorenza. I bucaioli fanno la buca. Perché se fanno la buca sono bucaioli. La buca è già pronta. Il prete... che dice rapide due o tre parole per avere la mancia dopo, dai la mancia al prete, guardi, la mano ti commuovi un po', vai via. Tu guardi quelle fosse e sai che anche tu ci andrai. È inutile toccarsi, ma poi vivere 100, 150 anni non è un problema. It's just a matter of time. È solo questione di tempo. Sta arrivando qualcosa qui? Una luce? Vedo laggiù una luce. Sì, ebbene sì, sono forse morto. Se sono morto è bellissimo, non voglio tornare in questa vita, in quella vita. Voglio questa, ma è accecante quella luce, è la luce del Signore? È forse la luce del Signore? No, è Pino, ma vai, ma abbi pazienza. Ora tu mi hai accecato, non vedo più nulla. Cioè, davvero, io pensavo alla luce del Signore. Oh, aspetta, perché mi hai accecato, non vedo più nulla, davvero. Benegi, che giornatina. No, Boiagi, che giornatina. Non si legge, no, vedo tutte, è forte, vedo dei lampi. Quale? Quando uno è morto, non tromba più. Meglio, molto meglio, perché questa ossessione del trombare, questa ossessione, perché non ti basta farlo una volta. Cioè, ho trombato la mia vita, ho trombato, no, devi rifarlo, trombare, cacare, mangiare, bere, respirare, addio un timo, ma è possibile, dormire, perché? Perché ripetere tutte queste cose tutte le volte, tutti i giorni? Tutti i giorni, non tutto, la trombare tutti i giorni, solo la Silvia, ma insomma, date. Sai chi può? E invece la morte ti libera di tutti questi obblighi. Pensa un lavoro che non ti piace, la morte te ne libera. Una moglie che ti rompe le palle dalla mattina alla sera, che ti dici perché l'ho sposata, accidenta qui giorno, la morte te ne libera. Aspetta, ma domani che trasmetti da Trespiano Live non sarebbe una brutta idea, non sarebbe un'idea malvagia, perché fare una diretta dal cimitero, ora io scherzo, siamo vivi, ma io ci vado nei cimiteri, a me piace moltissimo andare nei cimiteri. Nei cimiteri vedi la vita, la vera vita la vedi nei cimiteri, non la vedi nella città. Quelli che vedi passare, vai allo stadio, tutta questa gente, tutti morti. Te pensa, passa fra 50 anni, 100 anni, sono belli tutti morti. Compreso me. Ma lì i morti restano vivi perché le bare, no, le tombe. Sai che lì sotto ci sono persone che sono state vive. E quindi guardi la data di nascita e la data di morte, dici, ah, questo l'è morto prima di me. Guarda, io sono già più in là. Guarda, è morto Lucio Battisti, però io sono ancora vivo. Io ci piansi per Lucio Battisti. Però dissi, però, io continuo. No, è triste, è cattiva la cosa, ma è così. Molti stronzi sono morti, che ho conosciuto io, però purtroppo ce n'è ancora qualcuno in vita. Quindi io chiedo a chi può. Non faccio nomi, ma quei 2, 3, 4, 5, 6 stronzi che conosco io, alcuni sono già andati, Come può avere questione, ragazzi? Ma sono miei animali mai vorrei che morissero, purtroppo però muoiono anche loro. Però abbasso gli stronzi e quanti ce n'è? Alcuni sono morti. Cioè, però, te pensi, cioè, muore uno stronzo, io odiavo questa persona e muore. Ah, io sono vivo! Poi dici, però, cazzo, poi toccherà anche a me. E allora, perché si deve gioire? Perché poi quando sei morto, sei allo stesso pari di quello stronzo che è morto prima di te. Uguale, ti ci può anche ritrovare nell'aldilà. Non importa quanto campi, l'importante è che sicuramente muori. Una persona che è vissuta pochissimo, ma che ha dato tanto, Masaccio, questo è un esempio che mi piace fare, Masaccio, 27 anni, morto a 27 anni, era sporco, brutto, cattivo, buco, tutto ce l'aveva, ma un artista, ragazzi, che ha illuminato tutto quello che è venuto dopo di lui, con quel poco che ci resta, ma ci ha dato l'illuminazione. Masaccio, nostro, roba nostra, Quanto vale la sua vita di 27 anni? O quanto vale la vita di uno che campa 90, 100 anni e non ha fatto un cazzo di buono? Non ha lasciato niente, nemmeno un buon ricordo. È uguale, alla fine. Solo che uno ti ha lasciato qualcosa. E io mentre godo, sbuodo a Fontanella nel vedere la Cappella Brancacci, per esempio, di Masaccio, beh, quella persona che è campata di più, inopinatamente, non mi ha lasciato niente, non mi fa godere per niente. Quindi Masaccio è ancora vivo. Così come i nostri grandi. I nostri grandi sono i più grandi di tutto il mondo. I nostri, i toscani, i fiorentini. Peccato che morti loro, cioè, ne è nato solo uno dopo, IG, e basta. No, perché vedi, appunto. A parte quello, è vero, ci siamo fermati. Noi siamo fermati al Rinascimento. Bello il Rinascimento. E Leonardo, Botticelli, Michelangelo. Dove hanno cominciato? Lorenzo è Magnifico. Chi gli ha dato la possibilità di diventare grande? È Donatello, è Brunelleschi, è Giotto prima ancora di loro. Il meglio, il massimo, il più, l'imperscrutabile grandezza di questi uomini, pari a loro solamente gli uomini delle caverne che hanno pitturato le caverne antiche di migliaia di anni, di 20.000 anni fa. Perché? Perché loro non avevano niente, nessun termine di paragone, e hanno fatto delle opere splendide che oggi potrebbero figurare in un museo, ma stanno nelle caverne. Allora, dagli uomini delle caverne a Giotto, ecco il grande salto. Nel frattempo c'è stato quasi nulla, quasi nulla. Perché? No, io mi chiedo perché? Con questo perché io vi lascio, perché dovete riflettere. Si deve riflettere sulla vita, sulla morte, sul perché e sul per come. E non mi morite perché ho bisogno di audience. Sia ben chiaro, se voi mi morite io mi incazzo. Ciao a tutti da G. A domani alle 21. Come sempre.